Buonasera, Consiglio Comunale del 26 maggio, Alberti, Bartolozzi, assente, Benelli, Berselli, Bianchi, assente, Biffoni, assente, Calussi, Capasso, Carlesi, assente, Cenni, assente, De Rienzo, Garnier, assente giustificata, Giugni, assente, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, Napolitano, Pieri in aula, sì. Rocchi, Roti, Santi, Sansò, assente, Sapia, Sciumbata, assente, Silli, assente, Tassi, Tropepe, Vannucci e Verdolini. Prego, Presidente.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Grazie. Do la parola al consigliere Vannucci per la lettura dell'articolo 61 della Costituzione. Grazie, consigliere.
Grazie a lei, Presidente. Articolo 61. Le elezioni delle nove Camere hanno luogo entro 60 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Finché non siano state riunite le nove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti.
Grazie, consigliere Vannucci. All'inizio della seduta mi preme precisare che la question time su la carenza del personale d'organico del Tribunale di Prato è stata respinta e è stato chiesto in conferenza capigruppo dalla capogruppo Pieri e accolto dal capogruppo del gruppo di maggioranza PD di riuscire a fare di nuovo una cosa condivisa e che sia un ordine del giorno, che sia qualcosa di che non sia soltanto un esercizio di retorica all'interno del Consiglio Comunale, che non è vero che non ne ha competenza, ma che vede sempre di più deprivare il personale del Tribunale a Prato. Questo mi correva l'obbligo di dirlo dopo la scelta della... Sì, un attimo. Sì, no. Metta...
Cioè, no, dicevo, quindi si va a concretizzare magari nella prossima... quindi magari si va a concretizzare nella prossima conferenza dei capogruppo, come ci siamo detti l'ultima volta, va bene, un ordine del giorno, qualcosa che ci impegni e impegni, anche se non di competenza, ma che in qualche modo serva a ridare l'attenzione dovuta e politica. Grazie.
Grazie. Passiamo alle domande di attualità. Ne ho una scritta dal consigliere Carlesi che per motivi personali arriva più tardi, quindi la faremo dopo all'assessore Biancalani. Invece ne ho un'altra sempre per l'assessore, question time sull'apertura dell'edicola del nuovo ospedale, iscritta anche da alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza. Sono a chiedere le chiarimenti in merito alle dinamiche che si sono succedute e che hanno portato a questa segnalazione e l'esclusione, aggiungono soltanto quelli del gruppo di maggioranza, l'esclusione della cooperativa i numeri 7+3. Do la parola all'assessore Biancalani, dopo do la parola alla capogruppo Pieri e per il gruppo di maggioranza al presidente della Commissione 5. Grazie. Grazie assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, la vicenda ha avuto una conclusione direi imprevista anche per quanto mi riguarda. Come sicuramente è noto a tutti, perché è una questione, ne abbiamo parlato più volte di questa cosa, con l'apertura del nuovo ospedale si doveva andare incontro anche all'apertura di un'edicola all'interno dell'ospedale. Nel vecchio ospedale l'edicola che era all'interno era gestita da una cooperativa, diciamo, di disabili che lavoravano appunto all'interno dell'ospedale con la distribuzione dei giornali. Gli era stato promesso, diciamo tra virgolette, non in maniera ufficiale, ma diciamo in maniera ufficiosa, era stato promesso che tale attività sarebbe stata poi trasferita al nuovo ospedale. In realtà le vicende sono andate in questo modo. In un primo momento l'azienda sanitaria, la ASL, sembrava che potesse andare incontro a questa richiesta, più volte che è stata sollecitata sia dai ragazzi stessi della cooperativa, sia anche da questo consiglio comunale, perché un paio di volte almeno ne abbiamo parlato di questa cosa, anche perché al di là di tutto è un servizio che viene offerto sia ai degenti e anche a coloro che si trovano insomma in ospedale a far visita ai pazienti eccetera, e quindi c'era l'opportunità e la necessità di andare all'apertura di questo nuovo, diciamo, negozio. Quindi in realtà inizialmente sembrava che questa operazione potesse andare in ponte anche sulla sollecitazione da parte nostra, da parte anche di questa amministrazione comunale, la quale si è espressa in maniera direi molto chiara, perché come avete letto sul giornale, questo avete anche letto che l'attuale gestore si era riservato anche di quell'erarmi, perché io avevo espresso qual era la mia posizione, era la posizione dell'amministrazione comunale, credo anche del consigliere Alberti aveva rilasciato delle dichiarazioni in questo senso. In realtà ultimamente il concessionario, voi come tutti sapete sicuramente, GESAT può disporre di tutti gli spazi non sanitari che sono all'interno del NOP, per cui tutti i servizi, diciamo, non sanitari e gli spazi commerciali non sono nella disponibilità dell'azienda sanitaria, ma sono nella disponibilità del concessionario, che è la CESAT. E la CESAT, in maniera direi facendo valere questo suo principio, perché un principio devo dire sicuramente non condivisibile ma legittimo, ha fatto, come dire, per fare cassa, uso un termine così, perché logicamente ha preferito affittare i locali che c'erano all'interno dell'ospedale a un giornalaio che si trova nella zona appunto del NOP. Quindi ecco, la motivazione è questa. Io devo dire, esprimo rincrescimento per l'accaduto, perché mi sono adoperato affinché soprattutto questa cooperativa potesse ritrovare il lavoro che già aveva difficoltà di ritrovare un lavoro, e per quanto ci riguarda, dico, ci impegneremo ulteriormente perché, parlando questa mattina anche in Società della Salute, si diceva che magari vediamo se all'interno dei progetti che sono stati presentati dopo quanto la Regione Toscana, diciamo, ha diviso per quanto riguarda i fondi europei, vediamo se all'interno della progettazione che è già stata presentata alla Regione Toscana riusciamo ad avere un fondo, diciamo, per la disabilità, un fondo del quale tra l'altro abbiamo già un finanziamento, ma lo dobbiamo spendere per dei progetti però che abbiamo già presentato. Comunque, se vediamo se all'interno di questi progetti riusciamo a recuperare questa cosa che ci ha lasciato, ecco, francamente perplessi.
Grazie Assessore, e do la parola al capogruppo Pieri per dire se è soddisfatta o meno.
Sì. Grazie, grazie Assessore. No, come si fa a essere, cioè, non tanto nella risposta non siamo soddisfatti, la risposta è chiara Assessore, non siamo soddisfatti credo del contenuto, dice, e di quanto è successo. Perché ricordo che non solo l'impegno del Presidente della Commissione, ma qui c'è un ordine del giorno presentato da tutti i gruppi, ma non solo, è giusto ricordare la battaglia anche istituzionale e politica fatta dai consiglieri della scorsa legislatura, e mi pare proprio una fosse proprio l'Ilaria Santi, e proprio perché il comune si chiedeva già allora al comune un impegno importante anche all'interno della Società della Salute. Allora l'associazione era diversa, ora è cambiato lo scenario anche rispetto alla Società della Salute. Ecco perché ci si aspettavano risposte diverse. Ecco perché l'impegno assolutamente trasversale di tutto il Consiglio attraverso questo ordine del giorno. Perché io mi rendo conto che è stato fatto un atto scellerato da parte di chi gestisce l'ospedale, da parte di chi gliel'ha permesso, cioè quello di non andare a scrivere nero su bianco che certi progetti dovevano non essere dimenticati, ma dovevano essere prioritari. Perché qui non si tratta soltanto di lavoro di un edicolante, di un lavoro legittimo per carità di un edicolante. Qui si tratta di un progetto di inclusione di un'importanza estrema. Va oltre il lavoro, Assessore, va oltre l'edicola. È un progetto di inclusione in un momento in cui c'è la crisi lavorativa per chi non ha nessuna difficoltà. Immaginiamoci come la può essere per certe persone. E quello che vuol dire per certe persone non essere più impegnati giornalmente in un progetto di questa importanza. L'atto scellerato che si è permesso anni fa, da parte della Regione Toscana, se in questo comune, questa istituzione comunale, indipendentemente da chi l'ha amministrata, ha cercato di ovviare a tutto ciò. Ecco, noi, io speravo che attraverso una Società della Salute presente, devo dire, e presente anche a livello di lavori, di commissioni, ecco, che probabilmente si potesse fare qualcosa di diverso. Io credo che non dobbiamo continuare in questa, non dobbiamo assolutamente fermarsi rispetto a questo, ma dobbiamo continuare a far sì che la priorità o le priorità devono essere anche queste, non deve essere soltanto professionalità e lavoro, ma deve essere inclusione.
Chiuda per favore. Grazie. E il capogruppo, no, Presidente di Commissione 5, grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma in realtà ora, al netto delle considerazioni, nel senso che tra l'altro condivido rispetto a quello che è stato anche l'impegno che non solo l'assessore stesso che ha ribadito, ma anche quello è stato nostro di commissione, che viene anche poi dal, come dire, questo è stato anche un lavoro che viene anche dal passato, perché se penso a quello, ai consiglieri che giustamente anche la capogruppo Pieri rammentava, che oggi sedono ovviamente in altri banchi in questo consiglio comunale, ma anche a quello che è stato per esempio il lavoro passato quando Dante era assessore, e da quello che abbiamo provato a fare tutti anche negli ultimi 2 anni. Ora Massimo Carlesi non c'è, ma era anche uno dei proponenti nel senso della question, proprio proprio perché siamo veramente rimasti, come dire, usare una parola, delusi, credo sia proprio il minimo sindacale, perché noi ci aspettavamo, ovviamente in un rapporto che è privato assolutamente, nel senso legittimo dal punto di vista del libero commercio, noi ci aspettavamo che il concessionario avesse una sensibilità diversa. Tra l'altro, se io aggiungo anche altro, Rita, mi rivolgo anche al lavoro che abbiamo fatto insieme, non solo facendo una scelta che noi politicamente tutti non condividiamo, ma neanche avendo avuto il buon cuore, il buon senso di dire: signori, per noi l'idea, noi abbiamo come concessionario, lo possiamo fare perché ci viene permesso dalla legge, per carità di Dio, di fare una scelta diversa, di dire alla città che quei cittadini, quei lavoratori, il privato non ha interesse. Basta solo dirlo. La cosa che ci ha fatto arrabbiare di più, e questo lo dico per i consiglieri di maggioranza, è che non è stato fatto neanche questo passaggio nei confronti di questo consiglio comunale e di quello che ci ha preceduto. Questo è ancora più fastidioso. Io sono contento che Luigi in particolare abbia deciso di, come dire, di riportare l'attenzione in Società della Salute, e lo ringrazio perché forse è anche il primo che si è arrabbiato da questo punto di vista, e quindi in questo devo dare atto che c'è stato il massimo interesse. Sicuramente non siamo contenti, continueremo a lavorare affinché questa cooperativa, questi cittadini possano avere una possibilità in futuro, visto anche le problematiche che ha la cooperativa stessa nello stare in piedi, perché naturalmente ha problemi economici e i ragazzi che ci lavorano altrettanto. Grazie.
Grazie consigliere Alberti. Siamo sulle question time, ancora do la parola all'assessore Toccafondi per la due question time. Se l'assessore è d'accordo e il capogruppo Milone è d'accordo, farei rispondere unicamente. Allora le leggo gli oggetti. Scelta dell'azienda per la creazione del brand Prato, come è stata scelta l'azienda che ha portato il progetto avanti, e inerente sempre al brand Prato, quanto è costato il progetto al comune. Grazie assessore Toccafondi.
Sì, buongiorno. Allora, io per rispondere a queste domande devo dire che in realtà il progetto è stato abbastanza complesso e ha avuto due fasi. Quindi probabilmente queste question time si riferiscono alla seconda fase del progetto, che è quella realizzata dall'azienda di Parma per la realizzazione di un brand città di Prato, che è una fase che ha previsto un bando per un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di attività di promozione del brand della città di Prato, dove si chiedeva di partecipare a soggetti con alcuni requisiti. In particolare, i requisiti erano che avessero lavorato almeno con un progetto per enti pubblici, che avessero un certo giro d'affari dagli anni dal 2012 al 2015, cioè aziende strutturate, e che fossero in grado di fare delle azioni poi anche traducibili in altre lingue, in particolare nell'inglese. Questo bando non si conclude con la sola realizzazione del brand, perché era stato chiamato in questo bando, a questo avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di promozione del brand Città di Prato, una prima azione di progettazione elementi identificativi del brand sulla base delle risultanze di un processo partecipativo. Cioè si fa riferimento a una fase precedente, della quale vi dirò, che ha visto la partecipazione di tutta la città di Prato. E quindi dalla base di questo processo partecipativo, identificate delle azioni di massima, delle linee guida, doveva essere identificato un brand. Ma poi si chiedeva anche una campagna di comunicazione e di promozione che consisteva sostanzialmente nella realizzazione di un sito web che in questo momento è in cantiere, quindi lo stiamo facendo. Noi ieri abbiamo presentato soltanto il primo aspetto, cioè il brand, ma poi faremo anche questo sito con la volontà di comunicare e promuovere le caratteristiche di Prato. E poi la realizzazione di almeno due video emozionali plurilinguali,
lingue da mettere sui social media. E inoltre anche la formazione di personale che poi possa aggiornare questi strumenti di comunicazione. C'è stata una commissione che ha valutato le domande che sono pervenute. La commissione era composta da 3 persone, fra i quali una nostra funzionaria dirigente del servizio della pubblica istruzione e persone esperte di comunicazione, sia la portavoce del sindaco che l'ufficio stampa, un responsabile ufficio stampa del Museo Pecci. Sono pervenute 7 proposte. Di queste 7 proposte, 6 sono di aziende che non hanno la sede sociale nel comune di Prato e una invece ha sede sociale tra Prato e Firenze, perché è un gruppo. E naturalmente, se su 7 non erano di Prato, viene automatico che la scelta che è stata fatta è andata ad un'azienda che non è di Prato ma di Parma. Perché è stata scelta questa? La Commissione ci dice che per la completezza, la chiarezza e il dettaglio del progetto, per la qualità delle soluzioni tecniche, organizzative e metodologiche e per la qualità delle comunicazioni multimediali, per la capacità di raggiungere il pubblico con questi riferimenti e la quantità e qualità dei servizi aggiuntivi che sono stati offerti per l'ammontare complessivo del servizio, che è di 39.990 euro più IVA, per un totale di 48.787. Ecco, questa è l'idea del brand e perché il brand è stato fatto da una società che non è di Prato. Però voglio ricordare che a fronte di questo, nell'obiettivo del PEG 2015-PA11, c'era questa necessità di fare il brand Città di Prato per una riscoperta degli aspetti identitari legati alla conoscenza, all'imprenditoria, all'innovazione e all'accoglienza, rinnovandole nell'immagine, inquadrandole in un contesto di coesione sociale, dinamismo culturale, qualità ambientale e urbana. Il brand, dovendo comunicare differenza, valori, fierezza della propria identità, dovrà puntare alla contemporaneità e all'innovazione come elemento distintivo. E sulla base di questo sono stati fatti dei processi partecipativi. Naturalmente anche manifestazione di interesse per un progetto partecipativo hanno risposto 13 aziende, di cui è stata scelta un'azienda, questa volta invece legata più al territorio, perché hanno vinto Social Lab insieme con Flood. La commissione che ha deciso fra queste 13 era formata da 2 dirigenti del Comune di Prato più il direttore del Museo del Tessuto. E devo dire che il processo partecipativo, del quale più volte abbiamo dato anche indicazione in questa sede, invitando proprio tutti i consiglieri a partecipare, è stato veramente nutrito, partecipato da tutti, addirittura, dicevo stamattina in commissione, da pratesi che per motivi di lavoro o di studio momentaneamente sono a Milano, ma che tornavano apposta per partecipare in maniera, diciamo, originale, vedendo anche altre città e quindi potendo proporre delle soluzioni di buone pratiche che potevano andare bene per noi. Quindi devo dire che io ho riscontrato una grande partecipazione sia delle commercianti sia delle persone coinvolte nell'attività culturale, le università, e da quello sono state individuate delle linee sulle quali lavorare, che sono linee che fanno il connubio fra tradizione e innovazione come elemento caratterizzante di questa realtà che da sempre fa la moda, ma fa la moda in modo innovativo.
Grazie Assessore. Do la parola al capogruppo Milone per dire se è soddisfatto o meno delle 2 risposte. Grazie.
Dire soddisfatto sarebbe un eufemismo da fare. No, volevo dire se è consentito replicare oppure ci sarebbe stato un taglio per l'opposizione, dire non avete neanche il diritto di replicare. No, anche perché l'assessore purtroppo, ripeto, ha un difetto, mo glielo dico. Cioè lei quando viene interpellata su qualche problema ha una sorta di aggressività, cioè si mostra un po' aggressiva nel rispondere. Guardi che la question time, l'interrogazione, è quel diritto elementare che spetta ogni consigliere comunale. Se glielo vogliamo togliere, e togliamo anche questo, è prevista una modifica del regolamento, mi pare, o no, con la Presidente, togliamo anche questi aspetti, i consiglieri vengono, pigiano e poi se ne vanno. O
ma
quantomeno
l'assessore
no,
non
no,
va,
no, ma la vedo. Cioè io vorrei che fosse più tranquilla, sono uno, è chiaro che un consigliere comunale ha diritto, no,
certo,
a sapere praticamente come è stata spesa, qual è il costo, visto che si parla di un brand famoso che è costato, almeno da quelle che ho capito, un 50.000 euro, a me risultava qualcosa in più sui 70.000, ma anche 50.000 dimostra che per riuscire questo brand che è rappresentato da una P che ha coinvolto l'intera città, veramente mi lascia un po' basito, oltre che per un costo incredibile, per me è un costo incredibile, poi smettiamolo su questo processo di partecipazione che ha coinvolto tutta la città, ho visto tanti altri progetti di partecipazione, poi in effetti la partecipazione reale quanto è stata, ripeto, per me, come dicevo, poi non è un bando ma è un avviso che è stato fatto, credo, ma lasciamo perdere, non mi voglio neanche soffermare su questi particolari, se l'avviso è stato fatto un bando. Spero, ripeto, che questa azienda di Parma conosca molto bene il territorio pratese. Forse io avrei consigliato una cosa per avere una notorietà maggiore, mi consenta la battuta. Se mettevamo un capannone cinese, quantomeno in Cina, visto che è abitata da 1,6 miliardi di abitanti, forse qualche popolarità in più l'avremmo avuto, piuttosto che avere questa P, e vedremo poi praticamente cosa sortirà, quale beneficio, visto il notevole costo, ripeto, che è stato speso per questa P, per questa città. Ovviamente lei può capire, la mia soddisfazione è infinitamente zero. Ecco.
Capogruppo Milone, rettifica le cifre e gliele precisa, va bene? No, lei rettifica perché ha omesso, non ha detto una cosa. Solo delle cifre, sì, sì, l'assessore. 3 secondi, grazie.
Consigliere Milone, ed è lei, ma aggredisce sempre come se io fossi la più cattiva del mondo. In realtà gli voglio dare anche ragione, guardi un po', noi non ci si capisce a prescindere. Allora, io devo dire che lei ha ragione, 70.000 euro, perché i 50.000 sono per la fase di Mr. Watson, i 20.000 sono nella prima fase preliminare sul lavoro di partecipazione. Quindi devo dire che quello che risulta a lei è giusto, è esatto.
No, non aveva indovinato, era preparato. Non ha indovinato, era preparato. Do la parola all'assessore Biancalani per la question time. Iscritta dal capogruppo di Forza Italia Pieri sulla revoca dell'assegnazione di fondi regionali destinata all'ASL Pratese, chiede di aggiornare il Consiglio in merito allo stato di assunzione del medico per il potenziamento del controllo sulla tubercolosi.
Ma grazie Presidente. Devo dire, ho letto anch'io questo articolo a cui si fa riferimento il capogruppo Pieri, pensavo avesse letto anche la risposta dell'azienda, quindi l'azienda ha già risposto, quindi aggiungo soltanto alcune cose, magari gli leggo poi quello che ha risposto l'azienda, pensavo che l'avesse già letto, insomma, la risposta. Cioè, l'articolo parte da degli accapi, diciamo, non esatti, ci sono molte inesattezze. Tra l'altro devo dire, voglio essere sincera al Consiglio Comunale, anche un po' con sorpresa, perché quando venerdì mattina, la scorsa settimana, il direttore generale Morello ha fatto conferenza stampa al nuovo ospedale, Era presente anche colui che ha diciamo, redatto l'articolo da cui parte la sua question time, no? E quindi ci sono scritte delle cose al rovescio di come aveva detto il direttore generale. Questo francamente mi ha un po' sorpreso, ma insomma giustamente fa un riferimento, lei non c'entra niente chiaramente. Mentre invece, ecco, gli volevo tranquillizzarla perché, e gli leggo virgolettato quello che ha detto il direttore generale, in modo che come dire, non mi assumo la paternità di quello che è stato detto. Nessun progetto aziendale verrà abolito e le risorse al momento ritirate dalla Regione per dare seguito a procedure di carattere tecnico-amministrativo saranno nuovamente messe a disposizione dei territori dell'ASL Toscana Centro. Le quote assegnate e non consumate per la realizzazione di specifici progetti, servizi o attività saranno rinnovate. Diversi progetti, anche in fase avanzata di sviluppo, si concluderanno fra qualche anno e con i contributi previsti originariamente. Questa è la dichiarazione del direttore generale, alla quale quindi gli dico che praticamente vorrei tranquillizzarla, perché tutte le iniziative, tutti gli interventi diciamo, economici che erano stati fatti per quanto riguarda il territorio delle ASL saranno successivamente reiterati. Lo stesso vale, perché lei ha fatto invece una domanda più precisa, per quanto riguarda il discorso della tubercolosi, alla quale però ho già risposto poche settimane fa, e vorrei qui ribadire un concetto che purtroppo non riesco a far capire, cioè in realtà non esiste nessuna emergenza a Prato per quanto riguarda la tubercolosi. Ci sono dei casi, diciamo, sicuramente sopra la media, l'ho già detto l'altra volta, sopra la media regionale, su questo è innegabile, però non c'è assolutamente nessuna preoccupazione. E il picco, lo ribadisco anche stasera, per quanto riguarda i casi, c'è stato nel 2010, dove abbiamo avuto un picco di circa 100 casi l'anno. E adesso piano piano il trend è andato scemando, anche se positivi diciamo, per la tubercolosi effettivamente rispetto al passato ci sono un numero maggiore. Comunque per il futuro, come dicevo, dopo sono già stati assunti 4 assistenti sanitari, sarà assunto anche il medico che era previsto appunto dai finanziamenti regionali.
Grazie Assessore. Do la parola al capogruppo Pieri per dire se è soddisfatto o meno.
La ringrazio Assessore. Anche qui, allora, poi lo dico alla fine se sono soddisfatto o no. Io vorrei chiarire un qualcosa. Abbiate pazienza, ma qui bisogna chiarirselo. Cioè, una question time non nasce da un pettegolezzo, va bene? Non nasce da un pettegolezzo. La question time è uno strumento che ogni consigliere ha per riportare all'attenzione delle situazioni sicuramente non piacevoli. Perché questi soldi, avevo ragione quando ho presentato un mese fa o 3 settimane fa quella question time dove ero preoccupata perché probabilmente questi soldi venivano tolti e mi fu detto che invece la preoccupazione era vana, non esisteva, perché questi soldi non sarebbero stati tolti. Questi soldi sono stati tolti, ma io non lo so chi l'ha scritto questo articolo e non mi interessa, perché io non fo pettegolezzo, io ho la delibera della giunta. Io ho la delibera della giunta regionale che ci dice che questi soldi sono stati tolti. Ci dice che intanto con la deliberazione adottata in data 3 maggio la giunta regionale ha proceduto a rimuovere il vincolo di destinazione dei contributi assegnati alle aziende sanitarie per la realizzazione di specifici progetti e attività. D'accordo? Quindi noi avevamo il dovere, l'ASL aveva il dovere, questi soldi li avevi già spesi. E ora me li ritira e poi però mi arrivi il direttore generale e mi dice ma glieli rendi e non voglio vedere se si rispendono. Sarò qui un'altra volta a richiedergli se questi soldi verranno spesi, perché io sono calma e tranquilla e corretta, però quando sento dell'ironia nelle risposte mi accaloro e mi appassiono, perché questi sono argomenti da accalorarsi e da appassionarsi. C'è una delibera della giunta regionale che ci dice ha tolto i soldi. C'è un articolo sul giornale che lei mi ha letto, perché io non l'avevo letto, perché io non li sto a leggere pettegolezzi, che mi dice guardate questi soldi tanto ve li rendiamo per rifare tutti questi progetti o perché non saranno spesi. O perché il territorio non l'aveva speso già, visto ce n'era tanto bisogno? E questi soldi non erano soltanto per il medico della tubercolosi, ma erano anche per altri progetti. E si sa bene quali sono. Va bene, erano anche per altri progetti, fra cui c'era questo qui del medico, lo specialista per quanto riguarda la tubercolosi, che mi aveva dato nell'occhio per tanti altri motivi. Per tanti altri motivi. Però io dico, c'è una delibera della Giunta, attenzione, ora bisognerà diventare veramente stare attenti agli articoli di giornale per vedere se questi soldi verranno ridati e se poi verranno ridati se vengono spesi. Io non vorrei ritrovarmi qui fra qualche mese a dire che la Regione non ce li ha rimessi, che non c'è nessuna delibera regionale che ci dà...
Capogruppo...
Mi trovassi a dire che dopo sono spesi. No, però insomma... anche il lavoro del consigliere va rispettato e onorato nella maniera dovuta. Grazie.
Scusi. No, ma non gliel'ho chiesto, le dicevo soltanto che non si era capito. Calmi, Viene nominato il giornale perché lei sa... Scusi, capogruppo. Io mi sto riponendo con lei in maniera corretta, ecco, sicché io capisco tutto. Do di nuovo la parola all'assessore Biancalani per l'ultima domanda d'attualità, iscritta dal consigliere del gruppo del Partito Democratico, Carlisi, posti letto a Villa Fiorita e nuova organizzazione dell'ospedale. Si chiede la conferma di quanto riportato dalle cronache cittadine, visto che le question time fanno fede a quello che viene detto e scritto dai giornalisti sulle cronache di città. Grazie.
Grazie Presidente. Dunque, rispondendo alla question time che ha presentato il consigliere Carlesi, effettivamente le notizie in questo caso, le notizie stampa corrispondono al vero. Cioè praticamente domani mattina alle ore 10 c'è l'inaugurazione dei nuovi posti letto a Villa Fiorita. Facciamo brevemente un preambolo, diciamo. No? Il 12 ottobre del 2013 veniva inaugurato il nuovo ospedale di Prato. Da allora ad oggi sono trascorsi ormai 2 anni e mezzo, diciamo. Sono emerse alcune criticità, diciamo questo, usiamo questo termine senza entrare nello specifico. Sono emerse alcune criticità, alcune delle quali devo dire abbastanza bene risolte, soprattutto negli ultimi tempi risolte, altre invece che presentano ancora, ci sono ancora delle criticità abbastanza importanti. Direi che una delle maggiori criticità era quella dei posti letto nell'area medica. Perché effettivamente, considerando il grandissimo numero di accessi al pronto soccorso, sono circa 300 al giorno, considerando il numero di posti letto, soprattutto per quanto riguarda l'area medica, ci siamo accorti, direi fin da subito in realtà, che le degenze per quanto riguardava l'area medica erano i letti per le degenze erano abbastanza limitati. In questo tempo, non voglio nessuna patente, sono quello che l'ha sempre sostenuto fin dall'inizio, quindi ecco, devo dire però che per qualche tempo se ne è parlato, e questo lo devo dire, mi dispiace, ma lo devo dire, se ne è parlato dicendo che sì, era vero, però non abbiamo fatto niente. Devo ringraziare invece il dottor Morello, che da quando è arrivato, diciamo, a dirigere l'attuale azienda, praticamente gli abbiamo posto insieme al sindaco subito questo tipo di problematica, dicendo: guarda, noi abbiamo esaminato a fondo la situazione, ci siamo resi conto di una serie di importanti questioni che ci sono all'interno, anche all'interno e anche all'esterno, perché alcune cose ultimamente sono state effettivamente molto, molto migliorate, però rimane una criticità importante. Devo dire che il direttore generale si è mosso con abbastanza rapidamente, con i tempi tecnici sempre che sono necessari in questo tempo, e quest'anno siamo arrivati, direi, a due importanti realizzazioni. Una è quella che il... Poi ho concluso. Il primo di marzo sono stati inaugurati 12 posti letto di cure intermedie nella palazzina ovest dell'ospedale, che hanno una valenza molto importante, perché intanto c'è già nei primi due mesi una percentuale di occupazione molto alta di questi posti letto, che ci porteranno intorno a 1000 persone all'anno che verranno ricoverate in questi 12 posti letto. E poi in una riorganizzazione interna dell'ospedale, per cui ci sarà un aumento di circa 27-28 posti letto per area medica all'interno del nuovo ospedale, più, e questa era una proposta che aveva avanzato il direttore generale, è stata creata una nuova sezione di area medica, diciamo, nella clinica convenzionata di Villa Fiorita, dove potranno accedere gli ammalati che non trovano collocazione all'interno del nuovo ospedale, con un meccanismo abbastanza semplice. Anche qui invece sono state dette varie cose molto imprecise. In realtà i pazienti andranno sempre al pronto soccorso dell'ospedale di Prato, da lì una certa tipologia di pazienti, se ci sarà necessità, verranno trasferiti a Villa Fiorita, dove è stata praticamente messa in piedi 19 letti di area medica con personale di Villa Fiorita, sia medico che infermieristico, e quindi lì saranno trattati come saranno ricoverati, come se fossero all'interno dell'ospedale di Prato. Domani mattina ci sarà ufficialmente l'inaugurazione e da giugno prenderanno effettivamente, cioè questo servizio prenderà inizio la prima settimana di giugno.
Grazie. Grazie assessore, do la parola al consigliere Carlesi, che dire se è soddisfatto e motivarlo. Grazie.
Sì, ovviamente sono molto soddisfatto, anche perché è una risposta a quelle criticità che in un consiglio comunale svolto alla presenza dell'assessore Marroni emersero, diciamo, a suo tempo. E quindi quell'impegno che prese l'assessore Marroni di aumentare i letti di cure intermedie e di pensare veramente a rinforzare quella, diciamo, area del Dipartimento di Emergenza e Urgenza con letti in qualche modo che potessero sostenere il carico enorme che ha il nostro pronto soccorso, di fatto in qualche modo oggi li vediamo concretizzare. E quindi credo che questa sia una bella notizia per la città. Soprattutto credo, ascoltando le sue parole, mi pare proprio di capire che a questo punto, diciamo, viene confermato quello che ho letto, e quindi mi fa piacere questa conferma, soprattutto questa continuità che esiste fra pronto soccorso e Villa Fiorita, quindi non è un diciamo qualcosa che è avulso da quello che è la procedura ospedaliera, ma è un tutt'uno chiaramente, e quindi chi va lì ovviamente va perché è passato al nostro pronto soccorso e quindi continua a essere seguito con una procedura che è quella tipica della, diciamo, dell'ospedale. Con piacere veramente ascolto questa risposta, e soprattutto credo si avrà anche sotto il profilo dell'assistenza nei confronti delle persone, ovviamente avranno bisogno di questo ricovero, credo un miglioramento anche della qualità, perché chiaramente si tratta di una degenza particolare in una realtà come Villa Fiorita, che ha già una sua predisposizione credo per seguire situazioni anche di questo tipo, e soprattutto credo avrà anche tutta una serie di opportunità legate sia ai medici ma sia anche diciamo, a quelle sono le strumentazioni che Villa Fiorita può offrire in questo senso per gli accertamenti. Quindi mi pare sia una buona notizia, una buona risposta a quelle criticità che avevamo in qualche modo manifestato, segnalato in occasione di quel consiglio comunale. Grazie dell'impegno anche da parte sua, assessore.
Grazie consigliere Carlesi. Do atto dei verbali delle precedenti sedute consigliari del 18 febbraio, del 17 marzo, del 31 marzo, del 5 maggio, presa d'atto e approvazione dei verbali in consiglio. Si mette in discussione il punto 2 all'ordine del giorno. Proposta di delibera sul regolamento sul Luna Park e sulle occupazioni temporanee di spettacolo viaggiante. E mi preme precisare che la Commissione consigliare permanente 1 ha fatto anche una proposta di emendamento alla delibera suddetta per una questione di tempi, di termini di scadenza. prima di dare la parola, voglio sapere se avete bisogno della parola dell'assessore o se do la parola al consigliere proponente. Non c'è bisogno della relazione assessore? No, mi pare di capire. Allora do la parola al consigliere Mennini, va bene, al consigliere Mennini che ci legge per cortesia l'emendamento della delibera al punto 1.
No, grazie Presidente, ora non ho l'emendamento sotto mano, però la razza dell'emendamento...
Ah, ci è arrivato per me, aspetta.
Aspetta. Lo devo ritrovare. Te lo porto di
faccia. Ce l'ho io.
Ecco, ma se no se ce l'ha arrivato per me. Allora, si chiede, d'accordo con tutta la Commissione 1, di inserire nel regolamento l'articolo 10 bis, termine di scadenza per il pagamento del deposito cauzionale e COSAP. Per l'anno 2016 il termine per il pagamento cauzionale e COSAP di cui all'articolo 10 è posticipato al giorno 15 giugno. Questo per consentire poi agli uffici di contattare i vari giostrai e i vari ambulanti che usufruiranno, diciamo, del parco fiera di poter pagare, di essere avvertiti e pagare praticamente le nuove tariffe in tempi utili. Grazie.
Grazie. Consigliere Mennini, se mi rimanda la mia delibera, per favore, grazie. È aperta la discussione sulla delibera, se non c'è discussione metto in dichiarazione di voto. Bene, allora metto in dichiarazione di voto. Chiaramente la dichiarazione di voto per tutte e due, sia per l'emendamento che per la delibera. Dopo chiaramente votiamo prima l'emendamento e poi votiamo la delibera emendata. La Commissione si è espressa nell'emendamento 5 favorevoli e 3 astenuti. Si entra in fase di dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata. Consigliera Tassi per la dichiarazione di voto, quindi finale dopo. Benissimo. Capogruppo Milone per la dichiarazione di voto? Niente. Consigliera Verdolini per la dichiarazione di voto? Niente. Per Cenni la dichiarazione di voto? No. Per Forza Italia la dichiarazione di voto?
Sì, per rispetto anche del lavoro stato fatto anche durante i lavori della Commissione.
Dichiara per tutte e due. No, glielo ridico perché stava rientrando, può darsi non abbia sentito. La dichiarazione di voto, per favore, sia sull'emendamento che avete già votato in Commissione e poi per la delibera, va bene?
Sì.
Non sapevo se l'aveva sentito, scusa.
No, va bene, grazie Presidente. No, è stata discussa appunto durante la Commissione, quindi sull'emendamento che nasce da un singolo consigliere, mi sembra da Mennini, è stato poi votato, cioè c'è stata proprio la volontà di firmarlo tutti, quindi bene, chiaramente il voto è favorevole, lo è anche per la delibera, perché crediamo che, c'è una volontà di migliorare una situazione che non è, come ci siamo già detti, non è facile da gestire né per temperamenti né anche perché sono tanti sindacati a cui ne fanno capo. Quindi bene, voto favorevole.
Grazie capogruppo Pieri. Do la parola alla consigliera Tassi per la dichiarazione di voto per il gruppo di maggioranza.
Sì, buonasera. Voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Non faccio altro che aggiungermi a quanto ha già riportato la collega Pieri. Più che altro si è esaminata in commissione questa sia la delibera che il regolamento e si è avuto modo di rendersi conto, toccare con mano quello che è stato il lavoro immenso fatto dagli uffici e dall'assessore per arrivare a redigere questo regolamento. Quindi riconfermo il voto favorevole.
Allora, mettiamo in votazione prima di tutto l'emendamento alla proposta di delibera iscritta al punto 2, regolamento sul Luna Park e sulle occupazioni temporanee di spettacolo. L'emendamento
è questo: inserire nel regolamento l'articolo 10 bis, termine di scadenza per il pagamento del deposito cauzionale e COSAP. Punto 1, per l'anno 2016 il termine per il pagamento cauzionale e COSAP di cui all'articolo 10 è posticipato al giorno 15 giugno. Si mette in votazione intanto l'emendamento. Noi siamo pronti. Favorevoli 26, astenuti 2, nessun contrario. La maggioranza approva l'emendamento. Si mette a questo punto in votazione il regolamento sul Luna Park e sulle occupazioni temporanee di spettacolo viaggiante con l'emendamento, quindi con la delibera modificata. Noi siamo pronti. Si può andare? Grazie. Si può votare. Sì, l'ho chiesto. C'ho l'atto. Favorevoli 26, astenuti 2, contrari nessuno. La delibera è approvata. Se siamo pronti, noi si mette in votazione anche l'immediata eseguibilità. Siamo pronti? Si può andare? Sì, si può votare l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 26, astenuti 2, contrari nessuno, la maggioranza approva, approvata la delibera al punto 2. Grazie. Allora, ho la prima interrogazione, l'interrogazione al punto 4 del consigliere Berselli e avrei bisogno del sindaco. O se no facciamo l'interpellanza della gruppo Pieri. Capogruppo, per evitare che poi il mio assessore, che l'assessore se ne vada, No, l'ha detto che dopo va via. Sì. Sì, ha voglia, per carità. No, io facevo per lei, assessore, però allora si può fare l'interrogazione del consigliere, però mi manca comunque il Faggi, sì che... Allora porto in votazione l'ordine del giorno del consigliere Sapia, se fosse in aula. Consigliere Sapia, guardi, almeno a tempo, se può venire, c'è l'ordine del giorno che ha presentato sulla delibera sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Siccome la conferenza capigruppo ha accettato di portarla già la volta scorsa, noi le diamo la parola per presentarla e poi si mette eventualmente in discussione.
Sì, grazie Presidente.
E io voglio illustrare questo ordine del giorno che, come diceva lei, è relativo al regolamento approvato allo scorso Consiglio Comunale, regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Si riferisce, ora poi sarà anche compito della Giunta, ecco, in particolare del Vice Sindaco, dire quali saranno poi gli strumenti fattivi rispetto al quale si potrà mettere in atto questo obiettivo che si pone l'ordine del giorno, perché nel regolamento in particolare ci sono due articoli, il 38 e il 39, che riguardano le cosiddette aree private che o sono, diciamo, aree incolte oppure aree abbandonate, o meglio aree dove ci possono essere dei cantieri che in qualche maniera sono stati dismessi, e appunto queste aree spesso e volentieri diventano oggetto di scarica. Sostanzialmente, non essendo aree chiuse, molto spesso è facile per chi vuole andare a lasciare dei rifiuti, che molto spesso sono anche rifiuti pericolosi, come ci siamo detti tante volte in Commissione Quarta, ma anche qui dentro, e l'amministrazione, in particolare il comando di Polizia Municipale, si trova ad affrontare questo tipo di problematica quasi quotidianamente ormai. Laddove queste aree poi non diventano discarica, comunque registriamo, soprattutto in estate, che non vengono mantenute a sufficienza dai proprietari, e quindi sostanzialmente c'è la vegetazione che cresce in maniera sconsiderata e molto spesso è anche infestante se nelle vicinanze si trovano delle abitazioni. E allora noi tutti consiglieri riceviamo delle segnalazioni da parte dei cittadini e ci troviamo a segnalare a nostra volta al comando di Polizia Municipale questa situazione di abbandono che diventa degrado, soprattutto, ripeto, nelle periferie. Allora, siccome la Giunta ha fatto bene, la Commissione ha fatto il suo lavoro, come è stato ricordato la settimana scorsa, ad approvare questo regolamento, esiste il regolamento di Polizia Urbana che tratta anch'esso questo punto, e ecco, giusto consigliere Pepe, anche il regolamento di igiene urbana ne sottolinea l'importanza di tenere in ordine e puliti questi terreni. Allora è giusto a questo punto, e siccome anche c'è un impegno specifico da parte del sindaco e della giunta di contrastare questo fenomeno con appunto la Polizia Municipale, si ritiene che un'attività di prevenzione e di comunicazione opportuna in merito a questo punto è ineludibile. Quindi durante quest'anno, diciamo che si potrà con qualsiasi mezzo riuscire ad arrivare a comunicare quali sono le normative a riguardo e quali sono poi anche le eventuali sanzioni per chi infrange questi regolamenti. È una misura opportuna che potrà sicuramente migliorare questa situazione e potrà...
Se conclude, riaccenda e concluda per piacere, finito il tempo. Grazie.
avevo concluso, e potrà, dicevo, per forza di cose, rendere più decorosa la città ed in particolare le periferie, perché soprattutto in certe aree, penso la zona sud, la zona del Macrolotto, la zona sud-est, c'è bisogno proprio di una ripulitura e di, diciamo, anche maggior presa di coscienza e di senso civico da parte della cittadinanza. Grazie.
Grazie consigliere Safia. È un ordine del giorno. Scherzi, aprirebbe la discussione se si vuole, se no si mette in votazione d'amblè. È lo stesso, è l'ordine del giorno che sul regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Lo posso mettere in votazione? Sì, sì. Se ne sta parlando, ancora non si è aperta la, non ho messo in votazione. Che se lei vuole intervenire, vice sindaco, può farlo. Sui rifiuti urbani, in merito al regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani. Se la vuole, ce l'ho io qua. Prego, vice sindaco.
Allora, mi scuso con il Consiglio e con chi ha presentato l'ordine del giorno perché ero fuori impegnato, però ci tenevo a sottolineare l'importanza del provvedimento, dell'ordine del giorno, dell'argomento dell'ordine del giorno e l'impegno responsabile che questa amministrazione si dovrà prendere in merito alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardanti il mantenimento decoroso degli spazi privati che, se manutenuti in malo modo, possono davvero recare un danno considerevole alla collettività. Quindi questo è un tema, ce ne sono altri, però l'impegno dell'amministrazione sarà quella di favorire una sensibilizzazione, una responsabilizzazione dei cittadini attraverso vari strumenti. Probabilmente il più efficace dei quali sarà, ne abbiamo discusso con la nostra azienda della gestione dei rifiuti ASM, sarà quella di inserire all'interno della prossima bollettazione Tari una indicazione e un sollecito con un richiamo al regolamento che è stato approvato la scorsa settimana, in modo da cercare di lanciare il più possibile il messaggio della tenuta degli spazi privati. Inoltre dovremmo anche cercare con gli altri media di trovare condizioni e modalità incisive perché il messaggio passi. Io credo che mai come in questo periodo la responsabilizzazione del cittadino e dei cittadini diventa elemento determinante per il rispetto delle regole di convivenza e reciproco rispetto del vivere quotidiano. Quindi penso che la sottolineatura che il regolamento che l'ordine del giorno in merito al regolamento sia molto positiva, noi la recepiamo e cercheremo di fare il possibile per dare concretezza a questi assunti.
È un ordine del giorno, quindi si può aprire la discussione se volete la parola, altrimenti la posso mettere anche in votazione. Capogruppo Sciumbata, posso mettere la votazione l'ordine del giorno del consigliere Safia? Sì. E capogruppo Verdolini, posso mettere in votazione? Ho dato la parola al capogruppo perché non vedevo capogruppo Milone. Capogruppo Milone, posso mettere in votazione l'ordine del giorno per cenni, per gruppo, posso mettere in votazione.
Capogruppo Pieri, è l'ordine del giorno della scorsa volta, posso metterlo in votazione? Vuole fare la dichiarazione di voto? A posto, bene. Per il gruppo di maggioranza posso mettere in votazione? Bene. Allora metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Sapia e da tutti i consiglieri della Commissione 4 di maggioranza. È al punto 52. I consiglieri sono Sapia, Carlesi, Calussi, Tassi, Tropepe e Vannucci in merito al nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Noi siamo pronti, si può votare. Se per favore controllate che i tesserini siano infilati. È entrato anche il consigliere Bianchi. Per favore, sì, siete tutti inseriti. Si può votare. Per favore votate, sennò finisce il tempo. No, finisce il tempo più che altro. C'ho un non votante. Se il consigliere Silli vota. Calmissimi. È già chiusa la votazione. Favorevoli 28, nessuno astenuto, nessun contrario. L'ordine del giorno è stato approvato. Grazie consigliere Sapia. Do la parola al consigliere Berselli, perché praticamente fa il consiglio comunale, perché non volevo offendere consigliere, era una battuta simpatica, mi scusi se mi sono permessa. Per l'interrogazione è iscritta al punto 17 su crediti inesigibili di ASM. Ne risponde l'assessore Faltoni.
Grazie Presidente, assessori, colleghi e gentile pubblico, buonasera a tutti voi. Assessore, mia interrogazione non nasce con nessuno scopo pretestuoso, ma nasce esclusivamente da, in qualche modo, del malumore che c'è stato fra gli utenti che già erano stati solvibili, avevano pagato, ma non uno, anche alcuni, le dirà, ma io ne ho conosciuti diversi e tutti portavano lo stesso problema. Anche lei? Vede? Allora non le dico una cosa, detto fra noi, mi era stato detto, ma non per privacy non la tiravo dentro. No, niente, quindi lei capisce bene quindi il senso e la sostanza di tutto questo, senza per questo inasprire la discussione. Serve soltanto portare in qualche modo una risposta che sia anche in qualche modo rassicurante e poi piacerebbe, come scritto nell'interrogazione, forse quel potrà è un po' troppo amministrativo, quel dovrà o sarà il caso o verrà fatto, cioè è un modo di scrivere un pochino più serio nei confronti di uno che già gli viene chiesto, oltre che di pagare, di perdere del tempo per dimostrare che ha pagato. Se non altro non può sembrare una cosa poi se ne ho voglia lo faccio. Infine, ma credo che quella domanda che poteva sembrare maliziosa, a questo punto cada anche il senso di farla, perché visto quello che è successo martedì, perde il significato. Comunque ciò non toglie che abbia lo stesso la sua valenza. Quindi le domande sono queste, le risposte. Grazie.
Grazie consigliere Berselli, do la parola all'assessore Faltoni per la risposta.
Sì, grazie. No, stia tranquillo consigliere Berselli, che non avevo in alcun modo interpretato in maniera maliziosa o pretestuosa la sua domanda. Credo che siano domande più che legittime alla luce anche di disguidi che sono accaduti e che possono accadere e che con molta tranquillità e serenità le dico che è successo anche a me, insomma, di ricevere un sollecito di pagamento sulla Tari, su una bolletta che io in realtà avevo già pagato. Cerco di andare per ordine, così le darò una risposta a tutte e quattro, diciamo, le domande che lei mi ha fatto nell'interrogazione. Innanzitutto dice: in che modo ASM verifica l'avvenuto pagamento della tassa in questione? Allora, la modalità di pagamento della Tari, come previsto dalla norma, dalla legge, diciamo così, dopo che è entrata in vigore appunto la norma relativa alla Tari, avviene attraverso il modello F24, che può appunto essere pagato sia presso gli istituti bancari che postali o attraverso anche i sistemi appunto di home banking, come molto spesso facciamo un po' tutti oggi. E il flusso viene poi, con una cadenza diciamo di 15 giorni, viene poi scaricato dall'Agenzia delle Entrate e viene inviato al gestore, che poi lo inserisce e lo carica chiaramente nel sistema gestionale. La registrazione di queste operazioni di pagamento da parte soprattutto degli istituti bancari, quando viene fatto l'F24 bancario, prevede che debbano essere sostanzialmente digitati alcuni e riportati poi nel modello inviato dei dati che spesso accade che appunto o per errore materiale o per dimenticanza, diciamo così, non permettono immediatamente l'associazione di questi pagamenti al soggetto che effettivamente l'ha pagato. Sostanzialmente è un po' il difetto del sistema con l'F24, così come è stato, diciamo, è stato oggetto anche di discussione in un'ultima commissione, mi sembra, in cui abbiamo parlato, in cui è stato appunto anche la commissione 2, in cui è stato spiegato che ci possono essere di questi disguidi e di queste difficoltà. Per ovviare a questo problema, che cosa fa ASM? Ha messo a punto, diciamo, un'interfaccia che però non elimina del tutto, diciamo così, la problematica, perché poi c'è un intervallo temporale tra quando arriva il pagamento, che a volte può avvenire che un soggetto paghi anche un pochino dopo la scadenza che è prevista, diciamo, nella bolletta, e il momento, diciamo, della elaborazione dei solleciti. E quindi può avvenire che poi il sollecito viene elaborato e viene inviato al soggetto, anche se questo poi in realtà ha già pagato, seppure in ritardo. Motivo per cui può accadere effettivamente che arrivi a casa del soggetto, del contribuente o del cittadino, un sollecito di pagamento su una bolletta che in realtà lui ha già pagato, ha già provveduto a pagare. Ovviamente, come c'è scritto anche nel sollecito, come viene riportato nel sollecito stesso che lei anche ha riportato nell'interrogazione, consapevole che può accadere una cosa di questo genere, viene comunque invitato eventualmente il cittadino che ha la documentazione necessaria, che attesta chiaramente l'avvenuto pagamento, a farlo presente all'azienda, che chiaramente provvede immediatamente ad annullare chiaramente il sollecito di pagamento e tutta la procedura eventuale di riscossione. C'è un obbligo, ecco, cioè nel senso l'azienda ha l'obbligo di annullare chiaramente quel sollecito. Per quanto riguarda poi l'altra domanda, cioè se gli importi richiesti con gli avvisi sono inseriti nella partita dei crediti di bilancio dell'azienda, no. La Tari sostanzialmente fa parte del bilancio del Comune di Prato, non fa parte del, diciamo così, non fa parte del bilancio, diciamo così, dell'azienda, quindi in realtà il pagamento poi è fatto, diciamo così, direttamente è nel bilancio del Comune di Prato. E per rispondere anche all'altra domanda, può ritenersi corretto un bilancio nel quale vengono inseriti crediti che figurano esigibili mentre in realtà sono già riscossi? Probabilmente si fa un attimo di confusione nella domanda, perché bisogna stare attenti. Il sollecito di per sé non rappresenta un nuovo ricavo, cioè un nuovo importo da scrivere a bilancio del comune. Quell'importo nel bilancio del comune è già inserito, cioè ce l'abbiamo già. È semplicemente il sollecito di un pagamento. Quindi se il pagamento è già avvenuto, vuol dire che lo abbiamo quindi già riscosso. Se invece non è stato il pagamento non è avvenuto, chiaramente incide sulla riscossione, ma non sulla, diciamo, sul come diciamo, lei lo chiama ricavo, diciamo, sul assolutamente non c'è, diciamo, questa incide sulla riscossione, ecco, quello sì, aumenta o diminuisce la percentuale di riscossione di una posta di bilancio già certificata e appostata al bilancio. Thank you. essere stata più chiara possibile, poi eventualmente sono a disposizione del consigliere, chiaramente.
Grazie assessore, il consigliere Berselli ha 3 minuti per dichiararsi soddisfatto o meno, grazie.
Grazie Presidente, sarò più breve. Bene, ringrazio l'assessore che è stata esaustiva, mi ritengo soddisfatto della domanda, capisco che ho capito la natura del perché e mi prenderò anche carico di riportarla a quel numero di cittadini che mi ha in qualche modo incaricato di questa richiesta, chiaramente portando a loro il conforto, come ha detto lei, che quindi si è obbligati, quindi chiedendole magari la cortesia che se partiranno dei prossimi solleciti andare a correggere quella lettera con quel potrà che è davvero brutto, lo riconosce bene, e quindi con preghiera di avere più attenzione, magari mandando qualche informativa alle varie banche, di prestare più attenzione, perché comunque poi alla fine chi passa male è sempre l'amministrazione. Non c'è una maggioranza e una minoranza quando si fa parte di un consiglio comunale, perlomeno su questo tipo di cose che interessano i cittadini tutti, siamo eletti tutti per il bene dei cittadini, quindi al di là delle nomee che ci danno, ci affibbiano che oggi è una colpa. Quindi mi ritengo soddisfatto e le invito, assessore, a togliere quel potrà e a invitare una maggiore attenzione. Grazie.
Grazie consigliere. L'assessore Mangani mi chiede di poter anticipare l'interpellanza. Se la consigliera Piari va bene, facciamo un'interpellanza sul metastasio. Do la parola alla consigliera Piari per spiegare l'interpellanza.
Oh, grazie, grazie. Allora, sì, io l'interpellanza nasce proprio alla fine della stagione teatrale, una stagione teatrale di grande successo che si è conclusa direi con una meravigliosa Medea, che ha reso onore direi veramente a quella che è stata una bella stagione e quella che è stata la compagnia. Quindi mi è sembrato giusto di riportare all'attenzione di questo Consiglio un lavoro già intrapreso da parte mia e del gruppo che rappresento anche nell'anno precedente, al momento della famosa scelta fra quello che era il Teatro Nazionale o TRIC, o riferimento regionale. C'è stato questa visita, questo incontro, questa visita istituzionale dell'assessore regionale, della nostra consigliera regionale, ora chiaramente accompagnati da tutto lo staff del Metastasio e da lei assessore, che ci ha lasciato diciamo un po' non perplessi ma un po' dubbiosi su quello che sarebbe stato il futuro del Metastasio. Cioè mi sembra che non ci sono state domande precise se non altrettante risposte precise. Quindi per quanto riguarda finanziamenti, se rimarranno annuali o triennali come siamo andati, diciamo, come mi sembrava essere un'esigenza importante anche quella del Metastasio, non dovessi confrontare annualmente tutti gli anni su quello che è un finanziamento qua o come quest'anno, no? Che inizialmente è avvenuto solo in parte, poi fortunatamente credo ognuno ha fatto la propria parte e la cosa ha dato i suoi risultati. Quindi diciamo che l'interpellanza nasce proprio anche per sapere quali sono i progetti di produzione del Metastasio che è oggi in cantiere, qual è la collaborazione con la Fondazione Toscana del Spettacolo, insomma una serie di questioni, di domande che lei assessore avrà letto, che hanno trovato poi risposta direi anche in parte su quello che è stato l'intervista al direttore De Polito, è stata quella che è stata poi ieri la conferenza stampa. Che è stata poi la conferenza stampa? Io però mi limito qui, intervengo poi dopo averla ascoltato, assessore, perché mi limito a fare quella che è una presentazione di questa interpellanza, il perché soprattutto di questa interpellanza e le perplessità che nascono poi successivamente, cioè già durante l'incontro con l'assessore regionale, ma si sono andate, come dire, a consolidare queste perplessità da parte nostra anche dopo la presentazione della, dopo la conferenza stampa di presentazione dell'anno. Ben inteso, io sono comunque sempre orgogliosa del nostro teatro Metastasio, che sicuramente riuscirà a dare il meglio, ecco, però ci sono delle questioni che aspettano sinceramente delle risposte, non tanto sul programma, che vedo sono state scelte alcune cose, cioè quello che viene definito come novità dal direttore, vedo che invece sono scelte già precedenti che vengono mantenute, e questo ci fa piacere, ci fa assolutamente piacere quando si dice, quando si cita lo Cascio, quando si cita Stente o la collaborazione con il Festival di Spoleto, che si sa perfettamente che questi sono percorsi iniziati precedentemente con grande successo, è bene che non sono stati abbandonati, questo ci fa assolutamente piacere, e speriamo anche che tutto ciò si possa in qualche modo rafforzare, anche se ho delle perplessità che dopo nel mio intervento le dico, assessore.
Grazie consigliera, do la parola all'assessore Mangani.
Grazie presidente, intanto ringrazio la consigliera Pieri perché è sempre estremamente attenta e puntuale, e devo dire che mi fa piacere anche vederla non soltanto in sede istituzionale, ma veramente ci incontriamo spessissimo nei vari momenti della vita cittadina. L'ultima volta al Museo del Tessuto abbiamo avuto uno scambio. Chiusa la parentesi, consentitemelo. Rispondo alle domande dell'interpellanza. Quali impegni ha nel frattempo assunto la Regione nei confronti del Metastasio? Ieri nel corso della conferenza stampa la domanda sul contributo della Regione per il 2016, che ricordiamo ha subito un piccolo taglio, come correttamente viene ricordato nell'interpellanza, dopo una proposta di taglio piuttosto robusta, è rientrato quasi del tutto nel corso del 2015 il contributo già deliberato nel 2014. A domanda ieri la vicepresidente Barni, che era presidente alla conferenza stampa, ha parlato di mantenimento del contributo rispetto al 2015. Mi permetto di dire che nel triennale del comune di Prato si è individuato la misura, è anche un po' volgare parlarne da un certo punto di vista, di 1.300.000 euro, stabilizzando una triennalità che è di 100.000 euro superiore rispetto a quella del 2014. Quali decisioni sono state prese dal Metastasio in merito alla compagnia stabile? Questo l'avete visto non soltanto sulla stampa, ma anche in conferenza stampa. Ieri l'intervista si faceva riferimento all'intervista di domenica scorsa del direttore Franco Lippolito. La compagnia stabile si è conclusa, l'esperienza della compagnia stabile, con la direzione di Paolo Magelli, che ringrazio in ogni caso per i 5 anni e mezzo che ha passato alla direzione del teatro Metastasio. E il direttore Lippolito ha detto che a domanda ieri in conferenza stampa che gli artisti di riferimento del teatro per le produzioni, poi risponderò anche su questo, saranno preferibilmente, auspicabilmente scelti dai registi e non dal teatro. Detto questo, nel corso della stagione ci sono le riprese di alcune produzioni già portate a termine nel corso di questa o anche della precedente stagione, e alcuni degli attori della compagnia stabile continueranno a lavorare per il teatro Metastasio. Stasera nella coproduzione Metastasio Camerata, che debutta in San Domenico alle 18:15, la voce recitante è di Dio e di un membro della compagnia stabile, di Fabio Mascagni. Quali progetti di produzione Metastasio ha in cantiere, con quali protagonisti e con quali obiettivi di inserimento nei circuiti nazionali? Io rispondo con quelli che sono i numeri, mi consentirete di leggerli per non fare errori evidentemente. Le nuove produzioni sono 9, cui si aggiungono le riprese di Porcile, Utoia, Danza Macabra, Iadas Meris Blau e non dirlo il Vangelo di Marco. Quindi c'è una valorizzazione di quello che è stato definito repertorio nella conferenza stampa di ieri rispetto agli spettacoli prodotti negli ultimi due anni dalla Fondazione Teatro Metastasio, perché il meno recente di questi è Danza Macabra, che aprì la stagione 2014-2015 per la regia di Luca Ronconi. Nove produzioni, dicevo, e di queste nove produzioni alcune coinvolgono artisti del panorama nazionale e non soltanto. Luigi Locascio, che come correttamente ricordava la capogruppo Pieri, era inizialmente prevista per questa stagione e viene invece ad aprire la stagione prossima. Massimiliano Civica, Oscar de Summa, l'opera di Pechino, Peter Stein, lo stesso progetto che ha iniziato in fase laboratoriale nella stagione in corso. Se si intende l'obiettivo, però mi preme ricordarlo, perché poi su questo misureremo evidentemente tutta la Fondazione Teatro Metastasio come soci, non come critici teatrali, perché questo non siamo, è quello non soltanto di mantenere fede all'impegno di aumentare di portare arrivare a 172 recite, cioè 31 in più della stagione appena conclusa, ma così ha detto il direttore l'obiettivo è quello di aumentare il pubblico di riferimento del teatro del 15-20%. Mi permetto di dire, è un obiettivo anche ambizioso.
Sì, certo.
In questo momento. Se si intende ancora verificare per il Metastasio la possibilità di ingresso nella categoria dei teatri nazionali, eccetera, eccetera. Allora, ovvero limitarsi a collaborazioni e scambi con la Fondazione Toscana Spettacolo. Parto da questo e poi arrivo sul TRIC Teatro Nazionale. La Fondazione Toscana Spettacolo è anch'essa in fase di cambiamento per il semplice fatto che le province, comunque sia, comunque vada il referendum di ottobre, sono una cosa ben diversa rispetto a quello che erano qualche tempo fa. Sappiamo che inizierà un percorso di revisione anche della Fondazione Toscana Spettacolo, proprio perché i soci fondatori, promotori, assieme alla Regione, ovvero le province di tutta la Toscana, sono a loro volta in una fase di profondo cambiamento. Il Comune di Prato, ma questo lo sapete perché è stato votato in questa sede, è entrato nella Fondazione Toscana Spettacolo. Con questo ha inteso dare seguito all'altro delibera di Consiglio Comunale approvata da questo Consiglio Comunale nel luglio del 2015, che individuava come obiettivo quella della triangolazione, consentitemi l'espressione non particolarmente felice, tra la produzione del Teatro Metastasio e la distribuzione della Fondazione Toscana Spettacolo. Con una triangolazione che è strutturata come segue: c'è un accordo triennale tra Metastasio e Fondazione Toscana Spettacolo, e dopo questo accordo il Comune è entrato anche come socio della Fondazione Toscana Spettacolo con una contribuzione annua di 4.000 euro. Se si intende riprendere in considerazione l'ipotesi di fare domanda per Teatro Nazionale, di questo alla fine si tratta, la scadenza prossima è il 2017, si è mantenuta quella 31 dicembre 2017, si è mantenuta quella dell'attuale triennio, in realtà si parlerebbe del gennaio 2018. Io mi esprimo così: in questo momento non farei a cambio con nessun altro teatro, anche a vedere quello che è successo in termini di giustizia amministrativa in decine di teatri a giro per l'Italia. Nei giorni scorsi ancora non abbiamo il risultato dei ricorsi che sono stati avanzati. Dai vari teatri si sono classificati come centri di produzione piuttosto che come TRIC, piuttosto che come residenze o anche come teatri nazionali. Da quei ricorsi dipende in parte il destino, non tanto della riforma, perché il Ministro ha già detto che se i ricorsi saranno accolti, il monte complessivo del FUS, del Fondo Unico per lo Spettacolo, comunque aumentato in questo triennio rispetto a quello che era fino al 2014, non subirà ulteriori incrementi. Tradotto, se quei ricorsi avranno esito positivo, l'attuale monte del Fondo Unico per lo Spettacolo verrà suddiviso tra un maggior numero di soggetti. e l'aumento del contributo di 360.000 euro che il Ministero ha riconosciuto al Metastasio nel 2015 rispetto al 2014, a quel punto sarebbe più difficile da mantenere. Ma al di là dell'aspetto finanziario, che è fondamentale per la vita dell'ente, ma dice poco rispetto alla qualità del teatro stesso, perché si esprime in termini quantitativi per il 70% del finanziamento e in termini qualitativi per il 30% del finanziamento, per noi è indispensabile rivendicare il percorso di autonomia della Fondazione Teatro Metastasio e il percorso anche, mi permetto di dire, di serietà che è stato fatto nel momento in cui c'era una proposta di condivisione con il Teatro della Pergola che aveva portato questa amministrazione e questo sindaco a scrivere all'attenzione della Regione, all'attenzione della Fondazione della Pergola, un'ipotesi di consorzio poi naufragata per mancata adesione della controparte. In questo momento non farei a cambio con alcuno teatro, nemmeno con il Teatro Nazionale di Firenze, con tutto il rispetto per il Teatro Nazionale di Firenze, anzi della Toscana come è stato definito. C'è però una risposta di sistema che fa riferimento, questo sì, ahimè, non alla qualità artistica, non al valore della produzione, perché mancano ancora due risposte. Non al valore della produzione e nemmeno alla ricaduta che la produzione ha sul territorio, nemmeno agli obiettivi, al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale. La questione di sistema è quella che dicevo prima. I teatri nazionali, non soltanto in Toscana, sono diventati destinatari di una risposta sistemica. Vedo quello che è successo sulla gestione del teatro di Scandicci, che se l'è preso in gestione. Allora, io tengo stretto a cose che non cambiano, a quadro invariato, tengo stretto il teatro Metastasio nella sua attuale conformazione, più chiaro di così non so come dirlo. Più in generale, quali siano le prospettive del Metastasio, rinunciabile spazio di cultura e di libertà, e cosa intende fare il Comune per difendere e valorizzarlo. Sull'impegno triennale l'ho già detto, aggiungo un'altra cosa e mi permetto di rivendicarla, non c'è niente di male, credo. Il 31 dicembre abbiamo fatto un prelievo del fondo di riserva, abbiamo destinato un contributo straordinario di 240.000 euro a valere sul bilancio 2015 del Teatro Metastasio. Questo ha consentito il pareggio di bilancio, approvato recentemente il consuntivo con un avanzo irrisorio, come è comprensibile che sia in un'istituzione culturale, ma soprattutto ha consentito che il triennio del Teatro Metastasio, quindi il 16 e il 17, non subisse dei contraccolpi di sorta, anche in relazione al finanziamento possibile che sarà ottenuto nel 2016-2017, soprattutto dal Ministero, visto il meccanismo di quantificazione, ma anche dalla Regione. Mi fa piacere sottolineare però un ulteriore livello, che è quello delle collaborazioni sempre crescenti. Oggi, debutta questa produzione con la Camerata, che credo sarà una festa per tutti e credo anche che sarebbe stata, difficile ipotizzare in altri momenti, non senza stare andare troppo indietro nel tempo, diciamo 10 anni fa, e 10 anni fa c'erano tutte e due, e quindi non mettiamo in questione né questa né la precedente amministrazione né la precedente gestione del teatro Metastasio. È stata stipulata la convenzione con la Fondazione Toscana Spettacolo, è stata rafforzata con convenzione il legame con il carcere di Prato e con il Teatro Metro Popolare come è stato detto ieri dal Presidente e dal Direttore, da Massimo Bressane e da Franco D'Ippolito, c'è un ragionamento che allarga ulteriormente i confini, che vede Metastasio naturalmente per il peso che ha, per la storia che ha e per il ruolo attuale che ha, allarga i confini del nostro territorio, perché con l'Associazione Teatrale Pistoiese, con il Giglio di Lucca e poi con altri due teatri della Toscana, il ragionamento è di tipo progettuale e vede evidentemente il Metastasio come capofila, non per controbilanciare altri tipi di prospettive che invece sono di carattere strutturale, riguardano i soci della fondazione, in quel caso mi riferisco al Teatro della Toscana, ma per dare il segno sempre più evidente del Teatro Metastasio, come è sempre stato, lo sarà ancora di più, è un patrimonio non certamente per questa città, ma per tutta Italia. E poi rimango ovviamente a disposizione della discussione. Scusate se sono stato lungo.
Grazie Assessore. Come deciso nella conferenza capigruppo, adesso apriamo il dibattito. Dopodiché la consigliera Fieri avrà il tempo per dichiararsi soddisfatto o meno e poi si ridà la parola all'assessore. Consigliera, parli al microfono, se no non la sento.
Non per dichiararmi soddisfatta, potrò partecipare anch'io ai dibattiti.
E dopo a 3 minuti per dichiararsi soddisfatto o meno. C'è qualcuno che vuole intervenire? Se non c'è nessuno, do la parola alla consigliera Napolitano.
Sì, buonasera a tutti. Io intervengo volentieri anche per il fatto che noi è circa un anno ci siamo già confrontati sul tema, sul metastasio con l'opposizione, su un punto importante che mi vorrò ribadire nel mio piccolo intervento, perché dopo l'intervento dell'assessore credo che ci sia poco da aggiungere alle risposte alla interpellanza della consigliera dell'opposizione Fieri. Leggo due parole nell'interpellanza che contesto, come dire, che vorrei. Parla di rassegnazione, bisogna rassegnarsi. Io credo che oggi, a distanza di un anno da quella discussione dove si vedeva un'opposizione impaurita di non so che cosa succedesse a questo teatro, io invece oggi voglio ribadire, vorrei dire a questo consiglio, ma vorrei dire a tutta la città, che quella è stata una scelta vincente. Spero che smontatela questa cosa, perché oggi ancora in questa interpellanza si chiede ancora una volta di diventare teatro nazionale. Perché non siamo diventati nazionali? Io sono d'accordo con quello che diceva l'assessore, io non farei a cambio con nessun altro teatro per come sono andate le cose, ed è stata una scelta, ripeto, oculata. Noi il Fondo Unico dello Spettacolo ha portato 871.000 euro, che sono 300.000 euro in più rispetto alle somme storiche che arrivavano sul territorio. Il Metastasio dal 31° posto è passato al 16° posto come teatro più finanziato di quelli italiani. Io credo che questi siano risultati. E che cosa dovevamo andare a fare un anno fa? Imbarcarsi in un discorso, in un ragionamento di teatro nazionale con tutte le incertezze che vi erano, con i numeri di un Metastasio che non permettevano certamente di correre su certi parametri, quindi rischiavamo di rimanere a piedi. Invece abbiamo fatto una scelta importante. Una scelta che non ha fatto perdere assolutamente il ruolo importante del nostro teatro. E qual è il futuro, si chiede la Pieri. Ma se poche ore fa, è stato tracciato il futuro del Metastasio. Lo diceva l'assessore. E abbiamo 32 spettacoli, abbiamo 9 nuove produzioni e 23 ospitalità. Con un totale di recite di 340 che aumentano di 30. Fermo restando che rimarrà oramai consolidato il Met Ragazzi, il Contemporanea Festival, il Met Jazz. Quindi questo è il futuro del Metastasio, che non era certo garantito da una scelta diversa, che non si sa dove ci portava. Cosa avevamo davanti? Quella di fare una fusione con la Pergola di Firenze? Dovevamo sciogliere la nostra fondazione per infilare in un'altra fondazione?
fondere due teatri peculiarmente opposti, uno nato per le produzioni, l'altro per l'ospitalità. Noi abbiamo fatto una scelta giusta e a distanza di un anno questa cosa va detta, bisogna dirla. Quindi, consigliera Pieri, lei dice una bella cosa, noi non possiamo, quando dice irrinunciabile spazio di cultura e di libertà, ecco, io credo che è grazie a quella scelta che noi oggi possiamo dire e affermare queste belle parole. Per cui, come dire, anche un gesto d'onestà a distanza di un anno andrebbe fatto, e dire che questa è la strada che abbiamo intrapreso, che è quella giusta, che poi non è la strada definitiva, perché come lo diceva l'assessore, nel 2017 riguardiamo i conti, guardiamoci nel viso e vediamo se abbiamo le carte in regola per correre per un teatro nazionale. Però oggi diciamo che abbiamo concluso, e lo dice lei.
Consigliere, il microfono, se vuole, ha un minuto.
No, dico, lo diceva lei, abbiamo chiuso in bellezza una stagione. Se ne presenta un altro con dei numeri e dei dati che fa presupporre una stagione altrettanto bellissima, e quindi io credo, diamo atto che quella è stata una scelta felice. Grazie.
Grazie. Al momento non ho nessuno iscritto per intervenire. Consigliere Lavita, la parola.
Grazie Presidente. Sì, dunque, ho ascoltato adesso il termine belle parole e in effetti da questa discussione sono assolutamente d'accordo che abbiamo sentito delle belle parole. Siamo molto abituati a sentire le belle parole da parte del Partito Democratico. Dunque, come sono andate le cose? Ora è inutile ripetercelo perché varie volte l'abbiamo affrontato in commissione, in consiglio, sappiamo tutti che è stata semplicemente una scelta politica, perché per avvantaggiare Firenze, così come il vostro partito ha richiesto, non poteva il Teatro Metastasio, pur avendo tutti i requisiti, correre da solo per la richiesta di Teatro Nazionale. Quindi ci siamo accontentati del trick. Accontentati, anche se voi poi lo vendete come diciamo una cosa molto meglio che essere Teatro Nazionale, non si capisce come, visto che se ci sono delle scale di valore il Teatro Nazionale al primo posto, non si capisce come mai noi, che non siamo al primo posto, però per noi è la cosa assolutamente migliore e quella più bella e più importante e più vantaggiosa che potessimo fare, cioè veramente lo stravolgimento della realtà. Comunque, detto questo, io vorrei capire dove vedete tutto questo, diciamo, bel lavoro fatto, questo premio, ho sentito dire nella parola dell'assessore e anche del consigliere, visto che siamo arrivati a una riduzione dei fondi, perché il Teatro Pergola ha ricevuto molti e molti, molti più soldi rispetto al Teatro Metastasio, in quanto Teatro Nazionale non trick, quindi abbiamo perso un sacco di soldi, perché se eravamo Teatro Nazionale avremmo ricevuto molti più finanziamenti. Abbiamo la chiusura della Compagnia Stabile, perché la Compagnia Stabile verrà chiusa, e abbiamo appunto il declassamento, perché siamo un teatro di rilevanza regionale e non un Teatro Nazionale. Quindi il dato di fatto è questo, non si capisce veramente dove voi troviate tutta questa gioia e premio nell'aver fatto questa scelta, che ripeto è stata semplicemente una scelta politica, in quanto voi rappresentanti del Partito Democratico vi siete semplicemente abbassati al volere del vostro partito, del Partito Democratico, e del feudo del vostro, anzi anche nostro purtroppo, Presidente del Consiglio Renzi, e quindi questo è, noi siamo, insomma, dobbiamo stare sempre sotto a quello che viene scelto a Firenze, perché Firenze deve avere sicuramente un pregio maggiore rispetto a Praso. E che dire, concludo, grazie.
Grazie. Ho il consigliere Alberti iscritto a parlare. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Niente, no, io volevo andare sulla scia di quello che è stato l'intervento del consigliere Napolitano, ringraziando anche la consigliera Pieri che ci ha consentito nel senso di fare anche un giusto e opportuno dibattito sul futuro, anche sul presente e sul futuro anche del nostro teatro Metastasio. Io credo che sì, dice bene il consigliere Napolitano, siamo convinti che dopo un anno sia stata la scelta più opportuna, lo vediamo anche dai numeri, dal programma. Ringrazio l'assessore Mangani che comunque l'anno scorso ovviamente si rese disponibile anche di venire in commissione, lo farà ancora, nel senso per aggiornarci su quello che diciamo sono le prospettive, ma credo che la scelta sia stata quella più ponderata e anche quella, come dire, che allora diciamo ci creò anche qualche difficoltà pensando a quello che potesse essere il futuro, invece è stata la scelta giusta. Io credo che si debba andare ancora più dare ancora più attenzione a quello che invece è la storicità della programmazione del nostro teatro, ed è indubbio naturalmente che sia un valore importante e imprescindibile rispetto a quella che è la sua storicità anche di programmazione. Lo vediamo anche per quello che sarà la prossima stagione, e quindi io in questo non mi sento di dire che l'assessore ha fatto un ottimo lavoro, nel senso da questo punto di vista. Vediamo, aggiorniamoci poi per il prossimo anno, capiamo, come ci ha anche spiegato l'assessore, quali saranno ovviamente le prospettive nel 2017, però vedendo un po' quello che è stato diciamo la scelta di, poi tra l'altro in una situazione, se mi posso permettere, anche dove le province hanno con le difficoltà anche di reperire delle risorse, quindi comunque il comune si è anche assunto più responsabilità da questo punto di vista, perché come sapete bene ad alcune istituzioni culturali della nostra città sono venuti a mancare anche i finanziamenti dell'ente provincia, e questo non è poco. Quindi ecco, io invito l'assessore Mangani ad andare avanti così, siamo molto contenti del lavoro che è stato fatto, e bene che questo dibattito poi si riporti comunque in Consiglio Comunale e nella Commissione.
Grazie consigliere, non ho più nessuno iscritto a parlare, do la parola alla consigliera Pieri, grazie.
Sì, grazie. Assessore, mi trovo più d'accordo con le sue parole e non quelle del collega Napolitano. Glielo voglio dire proprio subito, tanto per toglierti, ecco, perché mi sembra che lei assessore abbia capito perfettamente qual era lo spirito e l'essenza della mia interpellanza, che non voleva assolutamente essere ridotta invece a scelta giusta o scelta sbagliata, quello delle TRIC o del riferimento nazionale. Anzi, mi sono scritta proprio la sua risposta, che è quella di dire vediamo il 2017 e quindi, come dire, non si preclude la possibilità di fare ulteriori valutazioni. Io però volevo soffermarmi un attimino ancora a parlare invece del Metastasio e di quello che è stato e di quello che è il nostro teatro. Non so perfettamente, ho letto i 32 spettacoli, no, e 9, mi sembrava che i 32 spettacoli fossero stati anche nella passata stagione, se sono compresi quelli di settembre, cioè quegli interni, però questi sono dettagli, perché credo che una bella stagione non si quantifica numericamente, anche se i numeri sono importanti, ma più che altro sulla qualità. Abbiamo già detto che si va a riproporre personaggi estremamente importanti, registi favolosi che già sono arrivati a Prato, e questo ci fa piacere. C'è una cosa che mi piace condividere con voi, il direttore parla di una stagione ordinata e di festa civile. Allora, non sempre l'ordine è sinonimo di creazione artistica e non sempre la festa civile è sinonimo di ricerca artistica. Quelli che sono stati, secondo me, le cose che da sempre hanno accompagnato la produzione, la formazione, quello che è stato il nostro teatro Metastasio. Io non so bene, ecco perché vi dicevo inizialmente, mi ha lasciato un po' perplessa questa conferenza stampa, perché non so bene dove si vuole arrivare. Cioè, sentì parlare di stagioni ordinate e di feste civili, sinceramente mi preoccupa un pochino, ma probabilmente è una preoccupazione che infondata, mamma mia, non voglio mica dire. Ad oggi sono un pochino però seriamente preoccupata, perché ho un ricordo di un Metastasio sicuramente cantiere, invece un Metastasio cantiere, un Metastasio che ha dove una compagnia stabile che si dice ha finito il suo essere e dove si dice che i 5 attori ebbene se li mettono in gioco. Io vorrei chiarire che quando io parlo di compagnia stabile non parlo degli attori, cioè non sono il sindacato degli attori, questo tanto per chiarire, cioè io parlo di una compagnia stabile che è stata estremamente importante, che ha intrapreso un percorso con i festival internazionali più importanti, che ci ha portato a continuare in quella bellezza del Metastaso che è stato da sempre cantiere e non come la Pergola, ha detto bene il consigliere Napolitano, cioè luogo di un contenitore. Cioè, ha fatto una definizione e poi secondo me una conclusione diversa, cioè ha detto il teatro Metastaso è sempre stato formazione, non un contenitore come la Pergola. Guarda caso, ecco perché vedere un teatro contenitore diventare riferimento nazionale ci ha dato ci ha creato una sorta di preoccupazione, proprio perché siamo convinti come lei che il teatro La Pergola è sempre stato un bel contenitore, anche allegro, bello, cioè, per carità di Dio, però un contenitore, mentre noi siamo stati qualcosa di più. Siamo stati qualcosa di più e lo siamo stati da sempre e lo siamo a tutt'oggi. Lo siamo a tutt'oggi, dal 64. Cioè, ecco perché io dico sempre la mia preoccupazione quando sento dire teatro, quando sento dire teatro regionale, lo trovo riduttivo. Cioè anche nel nostro dire, anche nel dire della conferenza stampa, quando l'assessore, la vicepresidente ha detto sarà punto di riferimento regionale, ecco, a me mi si stringe lo stomaco quando sento dire questo, perché il nostro teatro è stato sicuramente qualcosa di più che regionale, è stato riferimento del teatro italiano, c'è stato il capovolgimento del teatro, di quella...
Date un minuto,
finisco. E mi ricordo quanto tutti noi un anno fa, un anno e mezzo fa, siamo stati orgogliosi qui di avere con noi e di consegnare la cittadinanza a Ronconi. Quindi il nostro teatro non è ordinato, ma non è una festa civile, è qualcosa di più. E la compagnia, ecco perché sono preoccupata, anche ho dato una preoccupazione, non, e torno a dire non per gli attori, ma perché la compagnia voleva dire incontri pubblici con le associazioni, con le scuole, perché la compagnia è entrata nelle scuole dei piccoli, nella scuola dell'obbligo, voleva dire formazione, voleva dire incontro. Tutto questo ha fatto il nostro teatro Metastasio, che è qualcosa di più di un teatro regionale. L'assessore mi ha citato Pistoia, Lucca, sono abituata a spazi diversi per Metastasio, che Pistoia e Lucca, con tutto il rispetto per Pistoia e per Lucca. Siamo abituati a qualcosa di diverso, nasce qui il teatro e si evolve nel contesto contemporaneo. Questo è il nostro Metastasio. Ecco perché, assessore, io la invito a avere sempre e sarò sempre vigile insieme a lei per, continuare un impegno, non certo soltanto l'impegno economico dell'amministrazione comunale, questo ci fa piacere, ma insomma mi auguro ci sia sempre, ma è quello regionale, e quello regionale che arrivi sempre puntuale, però dico che quell'impegno e quell'attenzione, perché non vorrei, ed è questa la mia preoccupazione e concludo, vedere chiudere il nostro Metastasio a un teatro regionale, a qualcosa di più, è quello spazio di cultura e di libertà che non solo l'Italia ci ha invidiato, ma gran parte dell'Europa. Grazie.
Consigliera, non si è dichiarata soddisfatta o meno? Grazie.
In parte sono soddisfatta, perché l'assessore, in quanto assessore comunale, conferma l'impegno dell'amministrazione comunale per il teatro Metastasio. Non mi ritengo soddisfatta perché credo fortemente che il Metastasio sia qualcosa di più di quello che è apparso in questi giorni sulle giornali. Grazie.
Grazie consigliera, do la parola all'assessore Mangani per la replica.
Grazie, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella discussione sull'interpellanza. Consigliera La Vita, un assist, io più di così non so cosa fare, ma noi si prende gli ordini, voi firmate i contratti prima di fare le delibere nel Consiglio Comunale, nei posti in cui vi candidate. Sinceramente un po' di attenzione in più la userei al posto vostro, e tra l'altro i contratti non con il partito ma con una società. Detto questo, invece, passando alle cose più interessanti, quello diceva la capogruppo Pieri, c'è l'opera di Pechino, per dirne una, non faccio l'elenco ovviamente, no? In riferimento alle collaborazioni di quest'anno della stagione del Teatro Metastasio, nel 2016-2017, con una vocazione che non è certamente abbandonata ad andare fuori confine. E un equivoco spero si possa sciogliere definitivamente, ma su questo è sufficiente, credo, leggere con più attenzione, mi permetto di dire, e lo dico anche probabilmente a chi lo racconta, non soltanto a noi stessi. TRIC non vuol dire teatro regionale, TRIC vuol dire teatro di rilevante interesse culturale. È un acronimo orrendo, siamo tutti d'accordo su questo, però non vuol dire teatro regionale, vuol dire essere negli 11 teatri più grossi d'Italia, quando prima eravamo nei 27 teatri più grossi d'Italia in termini di finanziamento, ma non voglio tornare su questo. Una cosa però gliela voglio dire, consigliera Pieri, ed è in riferimento alle sue considerazioni sulla presentazione della stagione. Io da assessore cerco di vincere la tentazione di fare il direttore artistico perché non è il mio mestiere. Da assessore, dicevo, tento di vincere, penso di riuscirci abbastanza, di vincere la tentazione di fare il direttore artistico in generale alle varie istituzioni, perché non è assolutamente il mio mestiere, facciamo scelte di tipo diverso, facciamo scelte politiche per l'appunto. E le parole a cui faceva riferimento la festa civile, la stagione ordinata, non sono parole della presidenza della Fondazione Teatro Metastasio, in quel caso la riterrei, come dire, pienamente, non avrei da dire niente perché si tratterebbe di una sua opinione in merito alla Fondazione Teatro Metastasio. Sono parole della direzione del Teatro Metastasio e del direttore, così come sono nella cartella stampa. Allora, l'invito mi permetto di fare sommessamente, posto che saremo senz'altro assieme nel rendere giustizia della Fondazione Teatro Metastasio per quello che è stato e per quello che è negli ultimi 40 anni, negli ultimi 50 anni, pardon, e a vedere come si svolgerà poi correttamente questa stagione. Ma mi permetto di fargliene anche un altro, senza stare a dire con quale direttore o con quale direzione, perché sarebbe un po' antipatico, però ricordo benissimo che da consigliere comunale di opposizione del precedente mandato con un po' di vincendo lo scetticismo di alcuni colleghi dell'allora gruppo consiliare, gli incontri con i direttori, uso questa parola perché non voglio assolutamente personalizzare la faccenda, con i direttori delle istituzioni culturali, anche con quelli con cui pensavamo di non essere assolutamente d'accordo, li facevamo. E su questo la invito, come dire, non a seguire un esempio perché non è un esempio, ma a provare a coinvolgere un po' di più il resto dell'opposizione, perché sono convinto della conoscenza qualche angolo si possa assolutamente smussare. Per il resto non ho preoccupazioni sulla sorte del Teatro Metastasio, anzi sono convinto che a partire da oggi pomeriggio alle 6:15 vivremo un'altra stagione assolutamente bellissima.
Grazie assessore. Siccome al momento non è presente il sindaco e il vice sindaco, non sono presenti, io passerei in accordo con il consigliere Berselli alla discussione della mozione presentata dal consigliere. Va bene a tutti, capigruppo? Passiamo alla mozione. La mozione numero 43, presentata dal consigliere Berselli sui problemi del caporalato e del lavoro nero degli stranieri immigrati, in gran parte profughi dichiarante asilo, nei centri accoglienza della città di Prato. Do la parola al consigliere Berselli per l'illustrazione della mozione. Prego, consigliere.
Grazie.
Presidente, grazie. Grazie ai colleghi consiglieri. Ora è imbarazzante anche parlarne in questo momento, perché vedo, e non è un pretesto, su un argomento non soltanto pesante e grave, ma soprattutto un momento anche attuale, un argomento attuale, vabbè, capisco il sindaco nell'ufficio, però neanche un assessore, c'è lei e basta, e il consiglio. È vero che è materia da consiglieri, perché l'atto si tratta di una mozione che poi può impegnare successivamente il sindaco e la giunta, però con nessuno davanti, io la discuto anche, non è un problema.
Le ho mandata a chiamare
non è un pretesto, io non ho problemi,
lo dico
ai colleghi del gruppo davanti, perché per rispetto loro io la tratto lo stesso, non è un problema, tanto non ho dubbi che il vostro gruppo sia compatto e la possa portare comunque al sindaco e alla giunta. Detto questo, giusto per puntualizzare, poi non cambia nulla. Allora, fondamentalmente le cose da dire oggi che mi sento di dire sono due. L'argomento, quello che è avvenuto, è una cosa molto grave, è una cosa molto brutta, è una cosa che non dovrebbe accadere. Questo fa capire che ci si ferma esclusivamente davanti al principio di accoglienza, ma non a un'accoglienza vera, perché nessuno deve fare la sentinella a coloro che vengono accolti, ma sicuramente accogliere qualcuno significa anche occuparsi di lui. Qui sembra che una volta che sono stati piazzati, e con questa parola mi fermo, con tutto quello che c'è dietro, compreso quelli che sono quanto si percepisce a piazzarli e dove si piazzano, e fin qui stop, mi fermo qui, però dopo nessuno si incarica di seguirli, di insegnargli la lingua, né si incarica di nulla, a quanto sembra, perché questa è una storia, da quanto è emerso, che andava avanti da diverse settimane, se non oltre, dalle notizie che si hanno, e stranamente è venuta a galla. Mi domando anche il perché sia venuta a galla a questo punto, perché se prima è stata coperta tanto, quindi, e anche qui diventerebbero delle congetture che non voglio fare. Ora, quello che mi sento di dire è che sto parlando al partitone che ho davanti a me, perdonate il termine, ma in senso positivo, che è sempre molto unito, ma soprattutto molto sensibile nei confronti di materie come quelle del lavoro. Vedo tanti di voi dietro gli striscioni il 1° maggio, vedo tanti di voi che si accalorano in queste tematiche. Certo, non potete, come dice un amico, mettere le mutande al mondo, per l'amor del cielo, però capisco anche che dovrebbe essere una cosa che in qualche modo, non voglio usare la parola che imbarazza, perché non interessa a me imbarazzarvi stasera, che in qualche modo, come ho scritto, che impegni voi a fare di più in tutti i modi che poi potrete ritenere utili, ma qualcosa è sempre meglio che niente. Quindi l'intenzione è solo questa, non è un'intenzione polemica, non è un'intenzione cattiva, non l'ho caricata la mozione di significati particolarmente crudi o politici, più di quelli che gli si potevano dare. Quindi questa è la presentazione della mozione. Poi, seconda parte, ricevo da parte vostra un emendamento il quale di fatto cancella tutta la parte di narrativa della mozione. Ora, delle due una: o c'è ignoranza politica o c'è arroganza politica, i casi sono due. Ignoranza non si riconosce, a differenza fra un ordine del giorno che non ha una parte narrativa e quindi ha solo una parte dispositiva, o se no arroganza, perché si cerca di cancellare una parte che è fondamentale per presentare la mozione. Quindi rispondo in questo modo: è stato presentato un emendamento da parte vostra, colleghi del PD, che di fatto smonta tutta la parte di premessa e di narrativa della mozione. Francamente mi sembra un emendamento strumentale e tra l'altro anche contraddittorio, perché gran parte delle cose che sono indicate nella prima parte della mia mozione rappresentano le espressioni e le dichiarazioni fatte su questo argomento dal nostro, ho detto nostro, sindaco Biffoni al momento in cui fu nominato nell'importante incarico dell'ANCI. Non ho inventato nulla e non lo sto usando in un modo pretestuoso, ho solo scritto quel che ha detto il sindaco, per dare un attimino quella che è la carica che serve.
Qui ho ancora i resoconti di stampa delle sue dichiarazioni. Ve le ho fatte vedere, penso sia inutile leggervi le parole. Quindi resto francamente perplesso per questo emendamento che di fatto nega le cose che lo stesso sindaco aveva dichiarato. Io non ho aggiunto nulla di mio, non ci ho messo nessuna polemica, sono esclusivamente le parole del nostro sindaco. Questo emendamento che di fatto nega le cose che il sindaco aveva dichiarato. Quindi l'emendamento mi pare una forzatura, non c'è modo di chiamarlo in un altro modo. Non accetto questo modo di fare e non accolgo l'emendamento. Fate quello che volete. Se proprio volete dare un segnale, visto che siete sempre così sensibili in questa materia, in positivo potreste, ma dovete farlo voi, chiedere che la mozione possa essere votata per esempio per punti o per parti separate e le parti che non vi vanno bene magari non le votate. Ma anche questa è una proposta, sia chiaro, io non ho problemi, vi ho già detto che lo rigetto il vostro emendamento. Quel che invece va bene lo potremmo invece votare approvando così la mozione. Grazie.
Scusate, siccome era assente dall'Aula e c'era il Vicepresidente, avete messo in discussione come era deciso dalla conferenza capigruppo anche l'interrogazione? Consigliere Berselli? Abbia pazienza, la disturbo un secondo perché non ero in aula. Gli sto chiedendo, siccome la conferenza dei capigruppo aveva deciso di discutere l'interrogazione e la mozione insieme perché sono dello stesso argomento, l'avete fatto? Perfetto, benissimo. Sì, va bene. Volevo soltanto chiedere questo perché non ero in aula, mi chiedo scusa.
Sottolineato bene nell'esposizione che non c'era la volontà di andare a fare del populismo o altro, quindi non c'è bisogno di trattare per poi usare certe parole sull'interrogazione e poi dopo ricondursi sulla mozione, sono gli stessi principi enunciati.
Non volevo assolutamente dire questo, era soltanto per rientrare
ho sottolineato la mia buona fede, non altro.
Può andare in discussione, e dico anche al vice sindaco che è rientrato insieme a me, che in discussione c'è la mozione che lei ha e l'interrogazione che è lo stesso tema, è sul caponorato. Se lei vuole può intervenire il vice sindaco. E comunque sia, c'è la mozione, ecco, tanto do la parola al vice sindaco.
Grazie Presidente. Il tema posto con l'interrogazione e con appunto la richiesta di mozione introduce un tema assai delicato e che in questo momento è davvero al centro dell'attenzione del dibattito politico e pubblico di questo paese, della nostra città. Non vi sfuggerà il fatto che sono in arrivo in questo momento, in queste ore, centinaia di persone che stanno raggiungendo le nostre coste attraverso l'aiuto della Marina Militare. Però io prendo atto delle considerazioni che sono state messe al centro dell'interrogazione e della mozione e vorrei in qualche modo replicare. Non minimizzando i problemi e i conflitti che il tema della presenza dei richiedenti in questo momento sul nostro territorio pone, però evidenziando gli sforzi che l'amministrazione ha fatto in questi anni nel tentativo di, questo sì, minimizzare il più possibile le dinamiche negative che una presenza così numerosa potrebbe creare. In cosa consiste la presenza e il lavoro dell'amministrazione, che devo dire, posso rassicurare il consigliere Berselli, che è quotidiana? È quotidiano il dialogo, il contatto con le forze dell'ordine, in primis la signora prefetto, È quotidiano il resoconto che io personalmente ho con gli enti gestori sulle modalità d'accoglienza, sulla distribuzione sul nostro territorio, sull'attenzione alle modalità d'accoglienza, sui servizi offerti a chi in questo momento è ospitato al centro, nei centri di accoglienza del nostro territorio. Ed è un monitoraggio costante che ha consentito di evidenziare quella pratica e quello sfruttamento nei campi del Chianti in poco tempo, proprio perché c'è stato un contatto, una verifica, un approfondimento, un lavoro continuo per minimizzare le difficoltà che è stato trovato in poco tempo, c'è stata la immediata denuncia alle forze dell'ordine di quello che stava accadendo. Però qui tengo a precisare, dal tono e dalle modalità dell'interrogazione della mozione, mi sembra che è un po' distorto l'obiettivo. L'obiettivo, immagino, che tutti devono... No, facevo riferimento all'interrogazione, consigliere. L'obiettivo non è certamente lo sfruttato, la persona che per 4 euro all'ora, come emerge, viene accompagnata sotto il sole per 12 ore a tagliare l'uva nelle fattorie del Chianti. L'obiettivo è quel sistema di sfruttamento, è quel sistema produttivo che trova, guarda caso, nei profughi, nei richiedenti asilo in questo caso, ma se non ci fossero loro sarebbero altri i soggetti sfruttati e oggetto di questa pratica odiosa. È lì che si deve porre l'attenzione delle amministrazioni e dell'autorità, ed è lì che noi la porgiamo. Quindi il tema, permettetemi, non è quello del richiedente asilo o meno, il tema è delle modalità di lavoro e di sfruttamento che ci sono anche in Toscana e anche in Chianti. Perciò mi permetto di dire che il tema in questo caso è mal posto. Cioè, il fatto non sono i richiedenti il problema in questo caso, il problema sono gli sfruttatori, dalla fattoria in giù, dagli imprenditori in giù in questo caso. Tema che ci riconduce anche a delle responsabilità di un fare impresa che abbiamo riscontrato negli ultimi anni anche nel nostro territorio. Ed è per questo che io ritengo che l'assunto che ha portato alla mozione sia oltremodo ingeneroso del lavoro che è stato fatto, consigliere, in questi anni sul nostro territorio. E guardi, non soltanto dalla nostra amministrazione, perché noi negli anni abbiamo proseguito delle modalità, delle attenzioni con le forze dell'ordine e con altri soggetti del territorio che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione di cui lei faceva parte come membro di maggioranza. Un continuum, diciamo, che vede nelle buone pratiche di attenzione una modalità operativa che contraddistingue il nostro territorio. Ed ecco perché ritengo che il dispositivo finale sia assolutamente condivisibile nel momento in cui lei ci chiede e chiede al Consiglio Comunale, all'amministrazione, uno sforzo ulteriore, perché uno sforzo ulteriore deve essere fatto, questo senza dubbio, deve essere garantito. Nessuno di noi, me per primo, ha la pretesa di dire che va tutto bene e che non ci sono difficoltà, perché in questo caso sarei quantomeno disonesto. Però non posso non dire, e quindi in questo caso mi permetta, lo rivendico, lo sforzo che viene fatto e il grado di incisività che la nostra azione in questi anni ha consentito di contenere di contenere le difficoltà che potevano sorgere. Ecco perché io credo che quello che noi dobbiamo fare innanzitutto è ringraziare le forze dell'ordine, a partire dalla signora prefetto, che in questo caso e in questi anni ha garantito un grado di attenzione particolare su questo tema, rendersi conto che il nostro sistema d'accoglienza è un sistema d'accoglienza positivo, è un sistema d'accoglienza che dà risposte da oltre 15 anni e è un sistema che nella vicenda disperata, mi permettetemi di usare questo termine, del caporalato e dei richiedenti asilo, ha dimostrato di avere un sistema di accoglienza che ha delle qualità difficilmente riscontrabili in altri territori, e lo ribadisco, difficilmente riscontrabile in altri territori. Quindi questa è una delle sfide della modernità per come la conosciamo adesso. È un'immigrazione questa non voluta, c'è stata l'immigrazione della necessità produttiva negli anni 90, c'è stata l'immigrazione dell'opportunità in città, rappresentata in larga parte dalla amministrazione, dalla presenza delle imprese a conduzione cinese, e c'è l'immigrazione sofferta di chi arriva in questo momento sul nostro territorio, che crea necessariamente delle difficoltà, le crea a Prato, le crea in Toscana, le crea dappertutto. Quindi noi abbiamo un fenomeno che chiunque sia al governo della città, chiunque sia al governo della regione o del paese, dovrà affrontare. Non ci sono ricette per impedire in questo momento, non ci sono ricette per impedire l'arrivo. Ecco, quello che noi facciamo con responsabilità tutti i giorni è quello di controllare e verificare che questo avvenga nel rispetto della normativa, nel rispetto della legge, verificare che chi gestisce i centri di accoglienza lo facciano con dignità e decoro, e monitorare anche se ci sono problemi di ordine pubblico, che l'amministrazione comunale avrà comunque il compito di denunciare laddove ci fosse la necessità. Ecco perché le considerazioni finali che lei, consigliere, pone sono condivisibili, questo senza dubbio, sono condivisibili. Chi potrebbe dire diversamente? Credo che l'assunto, il punto di partenza però che guida soprattutto l'interrogazione, secondo me non renda merito all'effettivo lavoro che il territorio da anni sta facendo con fatica.
Do la parola al capogruppo Rocchi.
Sì, nel senso, volevo intervenire per chiarire il senso dell'emendamento proposto, nel senso, lo dico al consigliere Berselli, cioè, veniamo in pace, nel senso, quando io ho trovato mi sono trovato a leggere il testo della mozione, io ovviamente l'ho confrontato con l'interrogazione perché emerge dalla medesima necessità e più o meno si sviluppa nello stesso modo. E diciamo che mi sono trovato nella condizione di dire cosa facciamo di questa mozione, perché se uno va a leggere il dispositivo, è un dispositivo che non mi può che convincere, perché insomma io penso sia una cosa di buon senso e soprattutto evidenzia una problematica e un tema che almeno per quanto riguarda il nostro gruppo è molto sentito, e la notizia e le notizie sono che abbiamo anche noi letto sul tema ci hanno preoccupato molto. Ovviamente, che cosa abbiamo fatto per permettere che anche il partito di maggioranza, il gruppo di maggioranza potesse votare una mozione del genere? L'abbiamo semplicemente depurata da tutte quelle considerazioni considerazione che anche l'assessore oggi ha ben, il vice sindaco oggi ha ben declinato. Se vogliamo affrontare il tema seriamente, lo vogliamo togliere da ogni polemica, diciamo, di attiva politica su a che punto siamo, se siamo già un esempio di gestione del fenomeno, se i nostri organismi stanno operando bene, stanno controllando bene, ma semplicemente si vuole fare un'operazione che guarda il futuro, che mette ancora maggiore attenzione al tema, allora noi siamo disponibilissimi a votare un testo del genere, perché riteniamo che questa sia la strada a percorrere. Penso che il tema sollevato dal consigliere Berselli sia un tema dove non solo utile ma doveroso da mettere all'ordine del giorno di questo consiglio. Se poi se ne può fare una discussione tra di noi su se siamo stati bravi, se abbiamo controllato abbastanza, se le nostre strutture funzionano, eccetera, questa è una discussione sinceramente che potremmo fare, ma possiamo fare in un altro modo, non certo votando insieme una mozione. Se l'intento era invece quello come io l'avevo interpretato, infatti io non pensavo di fare niente di sconvolgente togliendo una parte della narrativa e lasciando assolutamente intatto il dispositivo, se l'intento era quello di sollevare un problema e chiedere a questa amministrazione maggiore attenzione, ancora maggiore attenzione e ancora maggiori e un report continuo di quello che sta succedendo, io sono e il mio gruppo è disponibilissimo a votare una mozione in questo senso.
Mi chiede la parola il capogruppo Milone, al diritto. Grazie.
Ok, grazie Presidente. Io non credo che, da quello che ho letto, il consigliere Berselli chissà quale proposta o scena avrebbe fatto a questo consiglio comunale. Ma rispondendo un po' anche a quanto detto dal vice sindaco Faggi, col quale credo ci siamo già, non dico scontrato, ma sentiti con una serie di question time più volte sul problema. Cioè, questo fa capire praticamente, quando si accusa il Sud, lo sfruttamento, vi ricordate, mettono a lavorare la raccolta del pomodoro, vuol dire che anche purtroppo nella civilissima Toscana succedono fatti del genere. Cioè, lo sfruttamento praticamente di profughi in una situazione come questa. Quindi vuol dire che già il fenomeno incomincia a risalire verso il centro per poi esserci anche al nord, e non è che il nord fosse poi immune da una situazione del genere. Quindi questo sfruttamento lo notiamo anche nelle cosiddette regioni che noi consideriamo un po' all'avanguardia per quanto riguarda i diritti civili. Mettendo da parte questo aspetto, non è che qui praticamente in questo caso si sta attaccando delle vittime di questo sistema, però è innegabile, cioè c'è una medaglia con doppi risvolti. Non dimentichiamo un altro aspetto: dei numerosi arresti fatti dalla squadra mobile in questi ultimi mesi per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, cioè non detto da me, credo riportato dalla stessa stampa, ovviamente comunicati della squadra mobile. Caso strano, questi spacciatori per la maggior parte, soprattutto, ripeto, per quanto riguarda negli ultimi 4-5 mesi, ma sono avvenuti anche in passato, erano extracomunitari, richiedenti, o avevano già il permesso per motivi umanitari o erano richiedenti asilo politico. Quindi, ripeto, da un lato abbiamo una situazione di sfruttamento che qui credo chiunque tenda a condannare, non c'è bisogno di essere o di avere un'appartenenza politica di fronte a un fenomeno del genere. E da un altro lato, quindi dell'altra parte della medaglia, in cui, vedi un po', caso strano, si sono verificati episodi continuativi, ripeto continuativi, di arresti di spacciatori, praticamente di extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi, lo ripeto, umanitari o richiedenti asilo politico. Quindi c'è qualcosa che non quadra, diciamo, in tutta questa situazione. Ovviamente non si fa un discorso per generalizzare poi il fenomeno nei confronti di determinate etnie o persone, però è innegabile, inevitabile che questi episodi siano avvenuti con una certa frequenza, soprattutto negli ultimi 5-6 mesi. Ma ripeto, arresti di questi soggetti, ce ne sono stati anche in passato. Per quanto riguarda la cancellazione, ecco, io leggevo un po', ho letto in maniera non approfondendo, lo ammetto, quell'ordine del giorno, si fa riferimento a una questione che a Prato esiste da un po' di anni, e cioè la questione di altro tipo di sfruttamento, no? Che avviene in un'altra etnia, la famosa comunità cinese. Noi basta leggere il report, qui non ci inventiamo nulla, basta leggere i report di organi ufficiali. Ispettorato del lavoro, qualche giorno, neanche un mese fa, nei tanti controlli che ha svolto, ha detto su il 95% delle ditte controllate presentava ovviamente il 95% di lavoratori al nero. Lavoratore al nero vuol dire è uno sfruttamento anche in questo caso di lavoratori. E io credo che sia anche inutile soffermarci su questo tema ben noto a questa città, cioè ma non da adesso, ripeto, caro Vice Sindaco, ma da un po' di anni, da diversi anni. Si viene ad accumulare praticamente queste due problematiche. Da un lato questa nuova che riguarda lo sfruttamento dei profughi, ed è quella ormai, la possiamo considerare veterana, non mi consentite questo termine, quello che avviene nella comunità cinese, che continua e continua a esserci. Quindi se la mozione fa riferimento, fa un richiamo per far sì che ci sia una maggiore attenzione nei confronti di questo problema, non credo che si vada a ledere, come dire, il diritto di qualcuno o la dignità di qualcuno, anzi credo che vada a rafforzare soprattutto un'attenzione verso problematiche, ripeto, una che è nuova, quella dei profughi, e un'altra, quella che ormai è presente da anni, che è quella che riguarda lo sfruttamento di lavoratori neri e clandestini. Non dimentichiamo l'ultimo controllo della scoperta in una nota tintoria che sembrava, questa tintoria tra l'altro di cui si parlava anche come poteva essere un'eccezione in questa comunità, questa famosa tintoria, sembrava quella più propensa a un rispetto della legalità, caso strano, occasionalmente su 21 lavoratori sono stati trovati 21 lavoratori al nero e clandestini. Ecco, questo è il problema, ripeto. Uno è nuovo il fenomeno e un altro che ormai ha origini negli anni, in tanti anni di permanenza in questa città.
Grazie capogruppo Milone. Sì, grazie consigliere Carlesi.
Sì, grazie presidente. Ma dunque rimaniamo nel merito della mozione presentata dal collega Perselli. E allora, io credo che bisogna fare soprattutto una fotografia di quella della situazione attuale nella nostra città. Noi abbiamo da tempo nella nostra città un sistema radicato di volontariato, di, diciamo, del mondo della cooperazione, delle fondazioni, che si è fatto carico di questi bandi e con gli operatori provvede quotidianamente a seguire quanti hanno fatto richiesta di asilo nel territorio della Repubblica Italiana. Il lavoro svolto da questi operatori è un lavoro, io direi, è centrato su ogni singolo ospite nella nostra città. Non sono operatori che seguono il gruppo, sono operatori che seguono i singoli. In una situazione anche difficile per la lingua, per la tragedia che ognuno di queste persone porta dietro, perché ci sono storie di persone che hanno subito torture, prigionie, angherie, giornate intere passate senza mangiare, senza bere, rischio morte nella traversata, traumi fisici sopportati a seguito di torture e botte avute in Libia, avute nei paesi ricchi. Ci sono storie alle spalle di queste persone che sono di una rilevanza e di una tragedia tale per molti di noi penso quasi inimmaginabile. Quindi diventa anche difficile il meccanismo di entrare in relazione e nella fiducia di queste persone. Allora, se gli operatori sono riusciti a entrare in questo scrigno e sono riusciti ad avere la notizia di questo fenomeno delinquenziale di imprenditori toscani che hanno assunto tramite terze persone queste persone a fare gli schiavi nelle vigne, mi sembra che in questo punto il sistema sia sano a questo punto, e non come nella mozione ci viene detto e si insinua a un certo punto che non è virtuosa la nostra realtà. Anzi, proprio perché è stato virtuoso e sano l'atteggiamento degli operatori coordinati dell'amministrazione comunale, ha fatto emergere la problematica. Qui si sta invece nella mozione insinuando il contrario, collega Perselli. Io sul dispositivo finale non ho problemi a votarlo, sul resto voto contro, perché non è generoso nei confronti di chi sta operando in città su questo argomento, e lo sta facendo con coscienza oltre a quelli che sono i compiti che potrebbero essere un normale contratto di lavoro. Questo è il ragionamento di fondo, perché il contratto di lavoro potrebbe essere semplicemente gestire la problematica, l'ospitalità, perché poi il compito sarebbe quello fondamentalmente. Un'ottima ospitalità, va bene? Quindi vitto, alloggio, che tutto sia pulito e lindo e ci si ferma lì. I nostri operatori in questa città svolgono qualcosa in più a quello in qualche modo dell'accoglienza. Entrano nel merito di quello che sono le persone, perché di fatto non sono numeri, sono persone. Allora io vorrei che si valutasse in quest'Aula che quanto sta avvenendo nella nostra città è estremamente positivo. Il fatto si sia scoperto questo fatto e che sia emerso è positivo. E invece dalla mozione emerge esattamente il contrario, che la nostra città non è virtuosa. Allora, se quello era l'intento, siccome il consigliere Perselli lo conosco bene, ci si conosce bene e ha questo stile a volte pungente, ma non sempre si può essere pungenti con quelli che sono terzi. Perché il giudizio non è soltanto sull'amministrazione comunale, è su quanti stanno operando sul campo, caro collega Perselli. Quindi non è generoso nei confronti di certe persone. E io, consigliere comunale, conosco la situazione come lei conosce la città, non mi posso permettere il lusso di esprimere un giudizio su persone che si fanno in quattro per poter entrare in relazione con questa realtà e con queste difficoltà e con queste persone così drammaticamente arrivate sul nostro territorio. Quindi, votandolo si darebbe un giudizio negativo su quanti stanno lavorando su questo tipo di scenario, e non deve essere così. Mi ci accaloro ancora di più e dico: se lei rifiuta l'emendamento nostro, bene, allora per quanto mi riguarda, poi io voto anche in dissenso nel mio gruppo, io voto contro a prescindere a quel punto lì alla mozione, anche se condivido la parte finale, perché è l'assunto che non mi torna, è la premessa che non mi torna, è la parte della narrativa che non mi torna, perché va a distruggere un sistema che effettivamente è positivo, e questo non lo posso accettare.
Grazie consigliere Carlesio. È iscritta a parlare la consigliera Tassi. Grazie consigliera.
Sì, buonasera, intervengo brevemente perché Massimo Carlesi ha detto abbondantemente in merito. Voglio solo aggiungere, a rafforzare la mia misera posizione, perché noi chiediamo che lei tolga queste considerazioni, perché mi sembra, menziona il Presidente Rossi, ma il Presidente Rossi ha detto anche che questo dell'accoglienza diffusa è un sistema da prendere in considerazione per come vengano trattate le persone, per come questi esseri umani vengono trattati. Non è stato un dolo della struttura che li ospitava, sono stati loro che si sono accorti di come venivano sfruttati, e quindi ci sembra giusto poter togliere e quindi votare favorevolmente queste considerazioni. Grazie.
Grazie consigliera Tassi. Ho iscritto a parlare il consigliere Roti. Scusate, consigliere Roti ha diritto di parola.
Grazie Presidente. Sì, questa mozione è una mozione che, nonostante le premesse, come dire, benevole e di grande disponibilità al dialogo da parte del collega Perselli, di fatto rappresentano un atto così di accusa o di strumentale presa di posizione, che comunque poi noi conosciamo bene anche dall'inizio della legislatura e da diversi anni sono proprie del consigliere Milone, che ha fatto di questi temi, come dire, il suo cavallo politico e il suo successo o insuccesso politico cittadino. Io credo che, ecco, la realtà sia tutt'altro che quella di un dispositivo con cui ci impegna la mozione o l'ordine del giorno, quello che è. Perché? Perché non solo l'intervento di Carlesi, il richiamo che ha fatto la consigliera Paola, e l'intervento dell'assessore richiamano a una realtà che è quella che non si vuole riconoscere, cioè che le modalità con cui Prato, con le difficoltà che conosciamo, perché l'accoglienza di profughi è una realtà in cui l'immigrazione è difficilmente regolata e con fatica governata da anni, ha trovato invece, ecco, proprio nel terzo settore, quindi in associazioni ben individuabili, ben visibili, ben individuabili, una realtà di accoglienza particolare che ne fa davvero il fiore all'occhiello a livello non solo toscano, ma credo anche nazionale. Rifiutare le tende come mezzo di sistemazione, un'accoglienza che è diffusa sul territorio in realtà, che poi alla fine non hanno poi disintegrato in qualche modo o creato ulteriori problemi ai nostrani, agli indigeni, ai cittadini, come si è aggrediti sempre da questo straniero che viene a rubare chissà che cosa. Ecco, io credo che l'umanità con cui sono stati accolti e sono gestite da anni con difficoltà e con senso di responsabilità, e non dicendo grazie prefetto, forza avanti, butta gente ce ne vuoi, ma rispondendo a una logica che è politica, di solidarietà politica nazionale, del governo nazionale sui temi dei profughi, credo sia una realtà dei fatti che evidentemente cozza con chi vuol continuare a strumentalizzare, a cavalcare una situazione che si sa che è difficile, ma per la quale l'amministrazione comunale ha messo in campo le sue forze e ha messo in campo le sue forze anche d'intento e d'intesa con la Regione. L'esempio che portava Milone è un esempio calzante, cioè il passare dai controlli del progetto lavoro sicuro alle lavorazioni contro terzi, invece a realtà ben più strutturate come la tintoria di cui faceva riferimento Aldo Milone, ti dice l'evoluzione anche dei controlli che dovranno certamente colpire anche a maggior ragione anche strutture ben più complesse, più radicate come una tintoria, che non è una lavorazione contro terzi o una lavorazione di semplice strutturazione imprenditoriale o industriale. Quindi in questo senso, se c'è una disponibilità, il Partito Democratico che governa la città con responsabilità e con capacità riconosciuta può anche andare incontro a un'approvazione, altrimenti per quanto mi riguarda il voto è contrario.
Grazie consigliere Roti. Cioè, se qualcun altro della maggioranza, neanche consigliere della minoranza, se qualcuno vuole intervenire. Capogruppo Cenni, poi dopo mi brontola perché non vedo, no. Consigliere Berselli, lei lo sa che non ha diritto di fare la dichiarazione di voto, però ha diritto di dire se è soddisfatto o meno della discussione, quindi le do la parola. Se non c'è, non ho sentito. No, è tutto un unico discorso, perché era un unico argomento, quindi avevamo concordato così. Quindi se nessun altro da intervenire, il tempo al consigliere Berselli. Grazie consigliere.
Grazie presidente, vice sindaco, colleghi, gentile pubblico, ancora grazie per ascoltarmi. Bene, io ho ascoltato e ho capito non tanto un disagio, perché non lo è, siete convinti. Io credo di essere stato obiettivo. Bene ha fatto a dire l'ex capogruppo Carlesi che sono anche pungente quando voglio, ma stavolta veramente. Mi sembra di leggere, non voglio neanche dirvi quel che vede la gente, ma mi dire, ma qui io non lo so, ma ci sono fiori di... Non è una cosa che mi invento io, perché se no qui cioè, si rischia di non vedere il mondo esterno, di non volerlo vedere. Cioè, vi fa male a voi a vivere in un guscio dove non ci si confronta con quello che è un problema, come viene visto anche da fuori. Io non ci ho messo nessun carico politico. Sono sincero, a me in qualche modo credo che manchi anche creatività, perché un conto è dire non mi va bene quello che hai scritto.
Un altro invece sarebbe stato opportuno e anche, io credo, opportuno politicamente ma anche intelligente, dire no, allora invece di cancellare quello che tu o che non mi piace, voglio far salvo quello che è il lavoro che io ho fatto, ci vado a inserire qualcosa che dica comunque quello che io ho fatto. E sarebbe stata tutta un'altra cosa e l'avrei capita anche di più. Ma comunque questo non è un problema, perché qui stiamo a pestare l'acqua nel mortaio, non ha nessun senso, francamente. Non è una questione politica, non è una questione di nessun tipo. Io capisco, come anche altre volte, e ringrazio, ho ringraziato, è bastato metterci penna e capisco tutto. In questo caso è giusto rimanere distinti e distanti. Ognuno con le proprie idee, per l'amor del cielo, amici come prima, però ci sono anche sugli atti delle dignità politiche e sul proprio pensiero, che non sarebbe comunque a senso unico e che sarebbe aperto certamente all'integrazione, dove viene fatto salvo l'impegno e il lavoro che c'è e che c'è stato. Che poi possa sembrare o essere sufficiente o insufficiente è un punto di vista, è una questione oggettiva e sarà sempre una questione da dirimere. Però sono convinto che comunque la buona fede e la buona volontà di fare del proprio meglio ce la mettiate. Quindi, per quanto mi riguarda, torno a dire, è una richiesta che snatura completamente, spoglia completamente l'atto e non può essere accolta in questi termini da parte mia, anche per dignità politica. Potrei capire di andare a correggerlo, di andare a inserire, ma francamente la proposta è irricevibile. Quindi preferisco un no in questi termini. Tenete presente che anche qui ci sono poi delle inchieste aperte, io non lo so, ma vi prendete anche un po' una responsabilità a dire no, va bene così. Io non dire che va bene, non si trovano difetti a nulla, io non lo so. Non era un'accusa, torno a dirlo, però se l'avete letta così sono dispiaciuto, però io non riesco a formularla in un modo diverso. Torno a dire, ero e resto e sono aperto fino al momento del voto, se volete aggiungere qualcosa che fa salvo il vostro lavoro. Grazie.
Grazie, consigliere Mirzelli. Do a questo punto la parola ai capigruppo per la dichiarazione di voto, se la vogliono, essendo una mozione. Capogruppo Sciumbata? Niente. Capogruppo Miloni per la dichiarazione di voto? No, benissimo. Capogruppo Verdolini per la dichiarazione di voto? Capogruppo Scegni per la dichiarazione di voto? Sì, 5 minuti, grazie, capogruppo.
No, ci sono dei temi in cui oggettivamente sono talmente complessi e problematici, nella quale credo ognuno di noi dovrebbe intervenire per cercare in qualche maniera di dare un contributo e anche delle sollecitazioni, degli stimoli, per cercare di migliorare un problema che non inizia ora e non finisce neanche domani, nel senso che è un problema che sembra ormai, come dire, attanagliare non solo in la nostra città, ma tutta la nazione e tutte le nazioni. Per cui mi ritrovo nel leggere una problematica posta dal consigliere Berselli in una maniera anche puntuale e attenta, e nel non riuscire tutti insieme, come dire, a cercare una situazione per la quale ognuno di noi cerca di impegnarsi per far capire che specialmente su certe problematiche non ci sono, come dire, delle speculazioni politiche di nessun genere, ma si dovrebbe cercare tutti insieme di trovare la via, la strada per poter dare dei contributi, perché sappiamo benissimo che la soluzione è una soluzione difficile, sofferta, e molto probabilmente ci vorrà talmente tanto tempo e dovrà essere, come dire, digerita, sperimentata in tanti modi prima di trovare la strada, come dire, più accettabile. E allora io ho riletto diverse volte la mozione, ho cercato di parlare per capire quali potrebbero essere anche eventuali possibilità di aggiustamento di tutto questo, però di fronte alla possibilità poi di esprimere un voto e non essere riuscito a dare una sintesi, non posso che dichiarare la mia disponibilità a dire un sì, perché qualsiasi stimolo in questo consiglio possa dare all'amministrazione per andare a fondo a questa problematica, fermo restando che questo tema dovrebbe vedere tutti pronti in qualche maniera a collaborare, compreso anche l'opposizione, perché mi sento di fronte a queste problematiche di poter partecipare a tutto pieno e senza nessuna ideologia o, come dire, speculazione politica, ma cercare di dare quello che può essere un conforto e un sostegno a un'amministrazione se si trova di fronte a un problema oggettivamente molto difficile. Per cui mi dispiace non si sia potuto trovare una sintesi per poter fare una mozione condivisa. Alcuni sforzi sono stati fatti in alcuni campi, come quello dell'acqua. Credo anche questo potrebbe essere un tema da poter, come dire, condividere tutti insieme per dare maggior stimolo e conforto e solidità anche all'azione che l'amministrazione dovrà per forza prendere in considerazione. Qui ringrazio il collega Berselli e gli darò il voto positivo alla mozione.
Grazie capogruppo Cenni. Per Forza Italia la dichiarazione di voto la fa il consigliere Sil? No, no, nessuna dichiarazione di voto. Per maggioranza capogruppo Rocchi, 5 minuti, grazie.
Sì, no, molto meno, nel senso solo per confermare quanto sostenuto durante gli interventi del nostro gruppo. Noi abbiamo fatto questa proposta proprio per togliere, perché abbiamo deciso di togliere, di non raggiungere, proprio perché avevamo il sospetto che ci fosse, che all'interno delle righe di questa mozione fosse insinuato qualcosa, e cioè che nel sistema che gestisce le tematiche dell'accoglienza e dell'integrazione del sistema Prato ci fosse qualche falla. Noi abbiamo chiesto di togliere proprio per togliere questo retropensiero e togliere anche dalla possibilità sia dei consiglieri del nostro gruppo che del mondo esterno che guarda a quello che noi stiamo facendo all'esterno, e ci fosse anche solo togliere la possibilità che ci fosse solo anche il minimo sospetto che ci fosse un'accusa di questo genere. Questo è il segnale che chiedevamo, il segnale non è arrivato, ci costringe a votare no. Non di meno diciamo chiedo lo stimolo che viene dal nostro gruppo all'amministrazione è quello di continuare a comportarsi e ad agire esattamente nel senso del dispositivo della mozione del consigliere Berselli, che continuiamo a condividere come l'abbiamo condiviso subito quando abbiamo letto. Ribadendo la nostra dichiarazione di voto, votiamo no a questa formulazione della mozione, ma sostanzialmente concordiamo con la linea che emerge dal dispositivo della mozione del consigliere Berselli. Spero che in questo senso si muoverà l'amministrazione e tornerà il prima possibile a relazionarci in questa sede davanti a tutti. Grazie.
Grazie. Consigliere capogruppo Rocchi, metto in votazione il punto 43, la mozione presentata dal consigliere Berselli sui problemi del caporalato e del lavoro nero di stranieri immigrati, in gran parte dichiaranti asilo, nei centri di accoglienza della città di Prato. Non siamo pronti. Se verificate per favore se le tesserine sono messe in maniera corretta. Consigliere Silli, per favore, inserisce la sua tessera che non c'è. Grazie. La vita è un passo, ci sono infilati. Aspettate un attimo, Antonio Napolitano c'è. E ci siete tutti. No, consigliere Sapia, per favore, inserisce la tessera. Per bene, grazie. A posto. Benissimo, noi ci siamo. Dieci favorevoli, nessun astenuto, 17 contrari. La mozione è respinta. L'interrogazione al punto 4, il consigliere Berselli ha accettato di rimandarla alla seduta successiva. La 13 e la 14 non si possono discutere, erano anche in ordine del giorno la volta scorsa per l'assenza del consigliere. La seduta è chiusa, vi auguro una buona serata.